Sabato 7 marzo 1992, presso casa di preghiera, capitolo 14 del Vangelo di San Giovanni, versetto 26, ciclo C.
Versetto 26. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà in nome mio, vi insegnerà tutto e vi farà ricordare tutto quanto io vi ho detto.
Nino. Ma io non saprei dire in altro modo.
Domenico, tu per te.
Grazie.
Non saprei dire in altro modo questo, che la verità si fa presente. C'è qualcosa in te che ti sradica dal segno, sei solo più rivolto a chi è stato capo del segno, non so come dirla diversamente, aiutami tu.
No, tu sei il padre.
Ma mi sembra così, insomma, perché a un certo punto tu vedi tutte le cose, ormai le vedi in Dio, le vedi procurate, fatte da Dio e fatte nella sua intenzione, non c'è più niente di tuo.
Certo. Maria, defini.
Quando il Figlio ci dirà la parola del Padre, e questa parola può essere accolta da noi, può restare anche impressa nella nostra mente, ma può anche non essere capita. E può essere capita come i segni magari di oggi, la parola di oggi, possiamo capirla fra chissà quanto tempo, si viene illuminato proprio su quel punto che noi eravamo. E perché lo Spirito Santo non ci illumina subito dal momento che
abbiamo... Lo Spirito Santo ti illumina quando viene.
Riceviamo la...
Lo Spirito Santo ti illumina quando viene. Quando viene? Il suo venire è condizionato dalla presenza del Padre e del Figlio, dalla conoscenza del Padre e del Figlio. Perché lì lo Spirito Santo è il rapporto tra il pensiero di Dio e Dio stesso, il principio di quel pensiero, la sua del pensiero. Lo Spirito Santo, ora, che vuol dire? Che se è rapporto, tu non puoi trovare un rapporto se non conosci i due termini. I due termini del rapporto sono padre e figlio. Quindi, prima di tutto, Dio Cristo ascende al Padre per condurre te al Padre. Perché soltanto quando ascende al Padre ti dà la possibilità di conoscere il Padre e ti affida quindi al Padre. Dal Padre poi conosce il Figlio, mi capisci? Come opera del Padre, poi nel rapporto, siccome i due termini, hai capito, per la passione di unità che portiamo in noi, che è passione di Dio, ovvero devono essere contemplati uno nell'altro, dal rapporto tra uno e l'altro c'è lo Spirito Santo. Per questo dico così, che io vi manderò dal Padre il nome mio, manderò dal Padre il nome mio. E che vuol dire? Che vedi che c'è il Padre e c'è il Figlio. Ecco, e lo Spirito Santo viene in quanto, ora, fin tanto che noi non conosciamo né Padre né Figlio, ce lo possiamo fischiare lo Spirito Santo. Tu puoi ricevere tutte le imposizioni delle mani, tu quello che tu vuoi, tu lo Spirito Santo ti ha vivito, soltanto sentimenti, impressioni, ma lo Spirito Santo è lo sogno, mi capisci? Lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, quindi da un rapporto. Questo presuppone la conoscenza del Padre e del Figlio.
È uno spazio di conoscenza.
È tutto conoscenza, perché nel regno della verità è tutto conoscenza. Dio è trasparenza. Dio, l'essere assoluto, essendo verità, è trasparenza assoluta. Ma proprio perché è trasparenza assoluta, è conoscibile soltanto in se stesso. In se stesso è trasparenza assoluta. Mi capisci?
Però certe cose ce le fa capire anche subito.
Ma certo che te le fa capire certe cose. Perché guai se Dio aspettasse capire. Te le fa capire perché è tutto fatto nella luce. Man mano che tu scavi, tu capisci che... Se sei in superficie, sei superficiale, tu non trovi nessuna verità. Ma per poco che tu scavi, tu cominci a capire certe cose. Perché la verità si trova più in profondità. E allora Dio ti significa che la verità si trova in profondità. Come? In quale modo? Se tu, per poco che tu approfondisci una cosa, tu cominci a capire. Ecco, ma quello non è che sei arrivata. Ecco, lì c'è un'illusione. Perché ho capito, adesso comincio a capire, a vivere secondo quello che ho capito. E resti fregata. E no, perché quello è una segnalazione per dirti, vedi che la verità si dà in profondità, vai in profondità. Hai capito? Ma non fermarti nel cammino. Hai capito? È una segnalazione stradale soltanto. Teresa.
Certe cose si capiscono poi
perdono subito.
Appunto perché non si è arrivati alla sorgente. La stabilità si è soltanto nel Dio, nell'essere assoluto. Quindi tutte quelle conoscenze che riceviamo lungo la strada, se queste non ci fanno camminare più in fretta verso Dio, hai capito? Noi le perdiamo. Ti resta il ricordo, ma quello non è più efficace. È come, non so, la fotografia di una persona che tu hai perso. Ma la fotografia non ti dice più niente. E quindi ti manca la presenza. Quindi tutte le conoscenze che Dio ci dà, te le dà per sollecitarti a camminare. Affrettati a camminare, altrimenti ti viene portato via, sei bruciata. Soltanto arrivando al principio lì trovi la stabilità di tutto, non soltanto la stabilità di tutto, ma tu lì riconquisti tutto, anche tutto il passato, anche tutte le conoscenze passate, tutte le, ti fa ricordare tutto, ti farà ricordare tutto e te le spiegherà e te le farà capire. E questo lo prende il Spirito Santo. Ma fino a che non arrivi lì, tutte le conoscenze sono tutte lì traballanti, capisci? C'è tutto un terremoto che ti scuote in continuazione. Per dirti vai avanti perché stai perdendo tutto, capisci? È come non so, è neve che sente, e se tu ti affretti a camminare, allora puoi passare e andare oltre, e se non ti affretti a camminare la neve si scioglie, cioè non c'è più niente.
Mi fa riprendere molto la parola consolatore.
Sì.
Perché l'uomo generalmente cerca in un primo tempo consolazione, conforto nelle creature. Poi a un certo momento le creature non lo consolano più dal suo soffrire, dal suo dolore.
Certo.
Per dire un male quando è estinta, e qui si direbbe che la creatura in questo punto, per ricevere il consolatore dal padre, debba essere sia priva di ogni conforto da parte del mondo e si trovi in un'assenza di Dio, in una morte di Dio, cioè
in intanto il problema non è né problema né di gioia né consolazione, perché se tu cerchi Dio per la consolazione, per la gioia.
E perché viene detto consolatore?
Ti viene detto perché è gioia, perché è consolazione, perché è luce, e quando tu trovi la luce, ma tu canti di gioia. La vera gioia ti viene dalla luce.
Ma
anche la vita
viene
per cui,
consolare.
È già perché tu prima di trovare la luce tu sei stressato, mi capisci? Tu sei nella notte non capisci niente e tu piangi. E perché piangi? Ma piangi perché sei destinato alla luce, a te non piangeresti mica. Ora, se tu ovvero patissi la privazione della luce è perché sei destinato alla luce, quindi vuol dire che Dio ti ha fatto per la luce. Quindi nel nostro patire per la privazione di luce, noi testimoniamo, voi stessi dite che io sono, dice Cristo, noi testimoniamo il nostro stesso destino. Noi siamo fatti per capire, siamo fatti per la luce. Quindi non offendere la tua anima, non offendere il tuo destino, soprattutto non vendere questa passione per la luce che Dio ha posto dentro di te per un piatto di lenticchie. Soprattutto questo, che tutto il mondo vende, capisci? Questa passione per la luce che porta dentro di sé per un piatto di lenticchie. Quindi allora vedi, dici, ma la consolazione ti viene in quanto hai questa passione per la luce, per la verità. Trovando la verità trovi la gioia, ma se tu cerchi la verità per la gioia resti fregato, perché allora la gioia c'è anche quel tale che la trova giocando al lotto, non so, oppure correndo per il mondo, mi capisci? Perché la gioia ti viene in quanto tu raggiungi una tua meta.
Quando un uomo soffre normale cercare qualcuno che lo dia sollievo.
Siamo d'accordo.
Non è mica per senso dire io.
Però se tu cerchi, in quanto tu cerchi la consolazione con Dio, ma con Dio tu devi essere disposto a cercare Dio a costo di morire in una tempesta. E fino a che tu non sei disposto a cercare Dio, ad andare magari anche all'inferno, hai capito? Ma non mollare questa ricerca di Dio. Stai tranquillo che tu non arrivi, Dio non arrivi, eh? Perché vuol dire che sei pensato io. Tu non hai pensato io, non puoi conoscere. Se tu cerchi Dio per la tua consolazione, stai tranquillo che Dio ti saluta da lontano, eh? Hai capito? Dio ha cercato per quello che lui è. Se tu cerchi la verità, ma se tu cerchi la bellezza, cerchi la bontà, cerchi la gioia, cerchi la consolazione, sei fregato.
Di consolazione, perché qui viene detto paraclito.
Certo, paraclito vuol dire consolatore. ti conosce perché ti dice, ma quando verrà lui ti consolerà, perché resterà sempre per te. Quindi perché l'uomo è triste?
Ma ammette che l'uomo ha bisogno di essere consolato.
Ma si capisce che bisogna di essere consolato perché non trova, mi capisci, il suo fine, il suo scopo. Mi capisci? Tu leggi il De Vita Beata di Sant'Agostino. Mi capisci? Nel De Vita Beata il problema centrale è questo. Ma perché l'uomo? Ma l'uomo è. L'uomo,
no, l'ho cercato ma non l'ho trovato.
Tutta la sofferenza, tutta la sofferenza, mi capisci, dell'uomo è questo, che l'uomo cerca la felicità. È questo. E non la trova. Ora dico, ma. La felicità che cosa è data? Lui dice, da che cosa è data? Da trovare ciò che nessuno ti può portare via. La nostra tristezza è che noi viviamo per delle cose che oggi, domani, di quei 50 anni, noi le perdiamo. Lo sappiamo che le perdiamo, non ce ne saranno più. E gli dice questa tristezza. E allora cosa vuol dire? Che tu sei fatto per l'assoluto, cioè per una cosa che nessuno ti può portare via. Quando Gesù dice, non sempre avrete me, il Cristo è uno che noi perdiamo. E allora con Cristo sei ancora triste, perché lo sai che presto o tardi lui se ne va. Ma dice, quando verrà il Consolatore, questo resterà sempre con voi. Ecco, hai capito la sicurezza. Resterà sempre. E che vuol dire? Che anche se tu pensate qui a milioni di anni, miliardi di anni, hai capito, eccetera, però tu non puoi minimamente immaginare che quello sparisca, che se ne va. Non se ne va più. Non se ne va più. Resta eternamente con te. Ecco la grande gioia, questa grande pace. Hai capito? Ora, ma ti dice la pace perché hai trovato il tuo destino, ma hai trovato il tuo destino non perché hai cercato la tua consolazione, mi capisci? Perché quando tu hai la tua consolazione, tu la pensi nel pensiero del tuo io, ma... allora le consolazioni possono essere diverse, io desidero andare a New York, il giorno in cui vado a New York io sono felice perché ho realizzato, mi capisci, quello che ho portato dentro di me e credo di aver trovato la mia consolazione, ma io il giorno dopo sono già fregato da New York.
Ma allora anche il desiderio di arrivare a Pentecoste è sbagliato, perché la Pentecoste è consolazione, lo sappiamo già.
Se tu cerchi Dio per la consolazione sei fregato.
E la motivazione?
Perché, hai capito? Perché tu la cerchi nel pensiero tuo io, nel pensiero tuo io non puoi minimamente conoscere Dio.
Allora uno deve desiderare di giungere a Pentecoste perché è giusto.
Perché è giusto, perché è vero, perché è la verità. Tu devi occuparti di Dio perché Dio è il creatore, Dio è vero, mi piace o non mi piace, mi consoli o non mi consoli. Per cui Dio mi può anche chiudere la porta, capito, la sua baita. E Dio quindi, tu resta lì sui gradini e io non ti apro. E io non devo andare altrove, a costo di morire lì. Restando lì tu resti, perché se tu stai vegliando sui gradini della baita, hai capito? E a un certo momento dici, lui non mi apre e io me ne vado altrove, stai tranquillo che tu sei messo dai pagani. Hai capito? Ecco. Quindi o tu cerchi Dio per quello che Dio è, a qualunque costo, a costo che lui, hai capito, ti tratti male, ti offenda, ha trattato male, ed era una pagana agli occhi dei suoi apostoli, che erano ebrei, era una pagana, era un cane. E come l'ha trattata male? Al punto che i suoi apostoli dicono così, senti, dagli ascolto, perché questa qui ci scoccia, coronate, mi capisci, senta, non è bene, dice così, dare il pane riservato ai figli, loro erano i figli, no? Capito? Dallo ai cani, perché loro considerano quello un cane. A un certo hanno visto che razza di cane, che razza di fede e quindi di grandezza d'animo c'era in quel cane. Ed era una lezione tutta per loro, perché Dio li ha condotti fuori in terra straniera per convertire i suoi apostoli, mi capisci? Che capivano un tubo. Hai capito? Domenico. Mauro.
Donna. Quindi prima aveva detto, vi dico queste cose state grazie a voi. E adesso, ma quando verrà lo Spirito. C'è uno spazio tra questo
e altro che e altro che perché voi piangerete, perché piangerete, gemerete, il mondo riderà. Ecco, se tu sei consolato tu vai col mondo, perché il mondo ride, il mondo fa festa, fa carnevale e tu sei lì che piangi. Perché piangi? Ma perché l'uno c'è più e l'altro non è arrivato, mi capisci? Si tratta di dare alla luce qualche cosa.
Vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Certo. Vi ricorderà, vuol dire certo.
Vi farà prima ricordare, prima ricordare, perché noi siamo degli smemorati, prima ci fa ricordare e poi ci fa capire. Tutto, vi condurrà lo spirito di verità, venendo in voi, vi condurrà a vedere la verità in tutto. Promessa di Dio, né? È parola di Dio, è promessa di Dio. E noi stiamo scherzando lì, capisci, con i nostri giochetti.
Questo vi ricorderà, ci richiamerà alla memoria tutto il nostro...
Sì, tutto quello che abbiamo ricevuto, tutto quello che è entrato nella nostra vita, che è tutta opera di Dio, è tutta lezione di Dio, è tutta opera del Cristo, è tutta fatta in pensiero di Dio, vi farà ricordare tutto, ve lo farà capire. A quel punto lì piangerà, piangerà di essere stata scema, ma piangerà anche di gioia.
Ma si piange, per voi, è un momento prima che si piange.
Va bene, piange un momento prima.
Poi dopo non si piange più perché si è consolatore.
Va bene.
È questo, tra le cose che ci ha detto, che lui dice, vi dico queste cose mentre sono con voi, ci dice anche questo, che verrà il consolatore, che il padre manderà dal padre. Quindi
non vi lascerò orfani.
Non vi lascerò orfani.
Promessa di Dio.
Promessa. Ce le dice prima, ve le dico le cose prima che avvengano, perché quando avvengano crediate che io sono. E qui c'è il padre, ve lo manderò dal padre, il nome mio. Qui ci sono i due termini, cioè la necessità di conoscere il padre e il figlio. Ma è questo per giustizia che mi ha suonato nuovo stasera, che devo aspettare la Pentecoste per giustizia.
Va bene.
Sì, io pensavo per giustizia che si espresse nell'Antico Testamento.
Dio è uno e trino, quindi non c'è conoscenza di Dio che non sia trinità.
L'essere assoluto è un essere unico in tre persone. Se tu lo conosci diversamente non hai conosciuto né lui né le persone, niente. La tua illusione.
E mi è venuto in mente quando Cristo, adesso non so più bene quando, ma comunque va nel deserto e c'è scritto Cristo, ecco, pieno di Spirito Santo. Cioè lo Spirito Santo è sempre dentro di noi. Voglio dire, se non avessimo già lo Spirito Santo...
Scusami, Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, vero, è in te.
Appunto.
È in te. Essere assoluto, in unico, in tre persone. È già tutto, la realtà è tutta. Dio non è uno che si muove. Se si muove si appartenerebbe allo spazio. Mi capisci?
Certo.
Non c'è un divenire in Dio. Mi capisci? La realtà è questa. Siamo noi che siamo deficienti rispetto a questa realtà. Siamo noi che siamo in processo di maturazione per prendere consapevolezza di una realtà. Il giorno in cui tu troverai Dio, troverai colui che è sempre stato con te fino al principio.
Trinitario.
Sempre. Per quello dico, in un certo momento piangi così, ma come sono stato scema, dico, hai sempre stato con me, hai sempre parlato con me, eccetera, quanto io ho mai capito un tubo.
Sì, sì.
Capisci? Ecco, è lì, perché tu constati un essere che è sempre stato con te, che tutti i giorni ha sempre parlato con te, lo constati tu personalmente.
E ti ha fatto fare lo spirito anche una strada,
si capisce?
Ti ha tracciato.
Si capisce? Cioè ti ha fatto. Quella strada è un processo di presa di coscienza, di maturazione. Mi capisci? È un processo di maturazione. È lì che ti sta traendo dal niente che sei, ti sta traendo da questo niente al tutto che lui è. E quello è il cammino. Il passaggio dal niente. Noi siamo niente, mi capisci? È passato dal niente al tutto che Dio è. In modo da essere fatti partecipi di quello che Dio è. Ma come il nulla può essere fatto partecipi di quello che dell'essere assoluto? Il nulla che noi siamo può essere, può diventare partecipe del tutto che Dio è. E lì è la meraviglia. Per cui tu conosci Dio sapendo che tu sei niente. È la meraviglia di Dio. Per cui anche il niente è una glorificazione dell'essere assoluto, hai capito? Sivana.
Quindi prima aveva detto, vi ho detto queste cose stando ancora in mezzo a voi, e poi dice che nello Spirito Santo, ecco, ci aveva detto quello che lui non può dirci prima.
Certo.
Di questo
che sono tante cose da dire, però non le potete sopportare quando verrà lo Spirito Santo, eccetera. Per cui non c'è niente che di nascosto, Dio non tiene niente nascosto. Dio vuole comunicare tutto se stesso, il dono a tutto se stesso, ci chiama, capisci, ad una perfetta trasparenza con lui, non c'è niente di nascosto. E soltanto ha questa capacità di portare o non portare, di sopportare o non sopportare. Tutto niente. Dio sta operando oggi come oggi per formare in noi la capacità di sopportare il suo infinito. Tutto lì, saluto.
Ecco. Se è solo lo Spirito Santo che ci farà capire queste cose, perché dobbiamo impegnarci a capirle prima?
No, il capire prima è capire il cammino che devi fare, i passi che devi fare. Tutto quello che ti viene dato prima ti viene dato per segnalarti quello che devi mettere di sopra di tutto, quindi il fine per cui devi vivere e i passi che devi fare per arrivare al fine lì. Ora, se Dio non ti insegnasse il fine e la strada, tu cosa faresti? Quindi soltanto in quanto ho detto molte volte che le parole del Cristo sono sentiero, ma tu percorri questo sentiero in quanto tu capisci e ti sforzi di capire le parole, hai capito? Quindi le parole che lui te le dice per tracciarti la strada. Io sono la via, la verità e la vita. Mi capisci? Per tracciarti la strada, in modo che tu possa arrivare. Ma ora tu, prima di tutto, tu infili una strada in quanto hai ben preciso il fine dove vuoi andare. Allora, e Dio, allora, attraverso tutta la creazione, tutte le sue opere, eccetera quanto, allora, la prima cosa che ti rivela è la luce. La prima cosa creata è stata la luce, cioè il fine. Quindi il fine è la cosa da mettere prima di tutto, il principio. Quindi in principio Dio crea la luce, in principio Dio crea il fine. Quindi è per ognuno di noi la prima cosa da scoprire è il fine. Perché cosa ci sto a fare qui? Cosa mi serve la vita? Mi capisci? Noi cominciamo a vivere per il denaro, per la carriera, per il lavoro, per la professione, per tutto quello che tu vuoi, e poi ci apprendiamo il cantonato a non finire. Prima magari scopriamo il fine sul letto di morte, cioè all'ultimo. Era la prima cosa che tu dovevi scoprire. Scoperto il fine, tu adesso hai la possibilità di infilare la strada. E Dio ti fa la strada. Ma tu infili la strada solo in quanto hai il fine ben chiaro davanti a te. Altrimenti sei finito anche altri fini.
E
ti impegni. Ma ti impegni quello perché hai il fine. Se tu non hai il fine, no. Mica, tu puoi incontrare il Cristo, tu puoi anche adorare il Cristo, pregare il Cristo mattina e sera, ma se non hai il fine, tutto è sbagliato in te. Mica, vi travisi tutto. Tutti i tuoi rapporti con Dio sono tutti macchiati.
Cioè, quindi ti impegni in una cosa che si realizzerà solo nel fine. Con lo Spirito Santo.
Ma si capisce, è logico. Ma scusami, tu vuoi andare a Torino, ti impegni a camminare adesso, ma tu realizzerai il tuo scopo quando arriverai a Torino, no? La Paris.
Sì, no? Sì, quindi la parola di Cristo ci aiuta a organizzare la nostra vita per questo.
Certo, certo.
E quindi le sue parole sono significazione della sua volontà, certo, perché tu capisci, ci troviamo.
Noi ci troviamo con una matassa che è terribilmente imbrogliata, mi capisci? Noi l'abbiamo imbrogliata. E Dio è tutto questo cercare di dipanare, capisci, tutta questa matassa che noi conclude, per cui la prima cosa, guarda, metti il fine e poi poco per volta, e allora ti dici i passi che devi fare, cioè, i passi che devi mettere, capisci? Perché noi cominciamo a dire, ma io questo non lo voglio lasciare, ma quell'altro mi sta a cuore, ma questo poi mi interessa, quell'altro, e dice, senti, e allora ecco che Dio può rotere di pane, fino a renderti puro, mi capisci, in questa, hai capito, fino a darti l'agilità, la capacità, insomma, hai capito, di camminare libero. Sì, no?
Qui dice che lo spirito che il Padre manderà in nome mio, altrove dice lo spirito che io vi manderò dal Padre, è sempre la stessa cosa,
sì,
vuol farci capire che procede dal Padre, dal
sì.
E lo spirito ci rammenterà tutto quello che vi ho detto, però ci rammenterà quello che noi abbiamo interiorizzato di lui, perché se non trova niente del Cristo, niente.
No, ma non riceve nemmeno il Spirito Santo.
Appunto,
non può ricevere.
Non ricordo niente.
Il giorno del Spirito Santo diventa per te pura tenebra, tutto notte.
Ecco, quando la verità si impone.
Allora tutto notte. Mm-hmm. Anziché il giorno di luce, tu hai avuto tutto notte. Tutti silenzi.
Direi che Cristo è il rivelatore del pensiero di Dio, la strada che noi dobbiamo percorrere dal principio al fine per arrivare alla conoscenza del Padre, dal Padre del Figlio, dal Padre del Figlio e dal Figlio allo Spirito Santo.
Maria?
Camminate intanto che la vita per voi. La prima luce che ci viene dallo Spirito è scoprire che abbiamo un fine, una porta che si apre.
Teresa?
Quando scoprire il fine non basta un po'.
Quando scoprite il fine devi raggiungere. Il fine è la prima cosa. Il fine è la prima cosa. Scoprire il fine, quando ti dico guarda che ti vedeva solo cima Monte Bianco, quella è la prima cosa da mettere. Poi deve arrivare al Signore Bianco, che tu vuoi camminare a fare. Ma se non scopri il fine, chi ti fa infilare la strada del Monte Bianco? Tu non puoi dietro?
Sì.
Tu ottieni da due e ne dai uno a Mariangela.
Scoprire il fine vuol dire
comprendere che è assoluto, che non deve avere assolutamente un altro fine nella vita.
Ah, certo.
Cioè l'assoluto.
Ma noi prima di arrivare lì, hai capito? Dobbiamo prendere tante quelle cantonate, che, tante di quelle cantonate, capisci? Perché noi crediamo che questo è importante, quello è importante, questo è un mistero, quello è un altro.
Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e lo farà conoscere.
Esatto. Ma ora. Giovanna.
Ma Dio che è Dio, no? Che è tutto e vuole manifestarsi tutto a me. Non mi tiene niente di nascosto.
Assolutamente niente.
A me che sono niente.
A te che sei niente.
E magari io mi rifiuto di,
e magari tutto
di accogliere questo.
Sì, è vero. Sì, è vero. Però Dio vuole questo.
Dio vuole questo.
Sì, è vero. Franca.
Queste parole di Gesù non mi lascerò farmi rimanere uno spirito di verità che resterà sempre con me. In quel giorno capirete che io sono nel Padre.
In quel giorno capirete, capirete.
Ma non capisco questo pianto che c'è un po' prima. Perché se noi non possiamo capire fino a quel giorno, solo quel giorno capiremo, come ha detto è lo Spirito Santo che ce lo fa capire. Da che cosa è dato questo pianto, motivato da questo pianto, se non potevo prima capire.
Mm-hmm.
Non c'è una risposta.
Non c'è una risposta.
Andando verso il Monte Bianco, bisogna perdere l'io.
Hai voglia. Devi partire da Fossano, se non parti da Fossano sei fresco. E poi non sai cosa ti aspetti, cosa ti aspetta per arrivare sul Monte Bianco, non sai mica. Che partire si parte ancora, ma vai, si va.
Dio va cercato per quello che è.
Per quello che è, per quello che è, per quello che è. Ti piace o non piace? Luce.
Va
bene, dire pure,
dico ancora. Un'altra cosa, Bruno ha detto, è tutto un patire. Se Dio ci fa la grazia di superare il pensiero del nostro io, la nostra vita continua a essere tutto un patire. Perché anche nel pensiero di Dio, noi finché abbiamo tutto il... Tu anche prova... dimenticare il nostro io, il bagaglio l'abbiamo ugualmente.
Però un po' dimenticare te stesso, poi te ne accorgi. Sei tutto un patire. Prova a dimenticare. Sei tutto un patire. Prova a dimenticare. Prova. Senti, signora,
no, ma io posso dimenticare me stessa. Se però c'è uno che tutti i giorni mi dà una martellata su un piede, io questa martellata la sento anche se dimentico me stessa.
Tu dici grazie, guisci.
No, aspetta più.
Non credo.
Senti.
Grazie. Siete masochisti per dire grazie.
No. Tu prova a dimenticare questa cosa.
Se lo prendi da Dio.
Franco. Ti può provare, così si può provare. Franco.
Si dice queste cose stando in mezzo a noi, perché sennò non potremmo nemmeno sognare.
No, certo. Zina. Come?
È una promessa più grande di noi, è una cosa che in non tenerla in considerazione, non porre...
Perché sennò non potremmo nemmeno sognare.
No, certo, sì. Come? Sì,
è una promessa più grande di noi, è una cosa che in non tenerla in considerazione, non porre mente e buttare proprio nella spazzatura un gioiello, ecco. La vita stessa.
Perché oltretutto è ciò di cui maggiormente noi abbiamo bisogno. Perché noi siamo terribilmente sofferenti perché non vediamo la luce. Cioè, noi siamo fame di luce, capisci? La vita sta nella luce. In principio era chiaro, la vita degli uomini era la luce. Poi a un certo momento la vita degli uomini è diventato il denaro, è diventato la donna, è diventato l'azienda, è diventato l'impresa, poi è diventata la politica, ma in principio la vita è la luce. Che vuol dire che noi siamo fatti per quello. Deve camminare verso la luce, ma anche quando la luce è lontanissima. Ma quando mi si dice, guarda che tu sei stato creato per quello, ho voglia di ricevere del martellate. Ma io comincio a cantare di gioia.
So dove andare.
Il giorno in cui scopro dove devo andare. Hai capito? Dove devo andare. E soprattutto che quella meta è luce, è la luce. non mi possono buttare dei secchi d'acqua tutti i giorni sulla testa. Ma io canto di gioia. Canto di gioia, non mi frega di quello che tutti mi possono fare o non fare.
Sei un cucino bagnato.
Volevo ancora dire.
Cosa interessa? Non dico fai quello che vuole, io sto cantando verso la luce. Tutto verso la luce. Quando ti dovevi sposare ed eri tanto preso da tuo marito, ma lungo tutti i giorni in attesa di sposarti, ci potevano fare tutto quello che tu volevi, ma tu cantavi di gioia. È vero o non è vero? Ti potevano pestare i piedi, non ti lamentavi affatto, perché eri pieno, avevi l'animo inondato di quella gioia lì. Hai capito? Tutto un segno. E noi ci lamentiamo tanto, facciamo dei conticini col Signore, ma dopo io mi presto i piedi, io come faccio? Il Signore dice, è tanto paziente, lui è tanto paziente. Dai.
Volevo dire questo, quello che Bruno ha detto e anche Franca ha ricordato, Franca mi sembra molto più che, cioè cercare Dio perché è giusto cercarlo, no? Perché Dio è la verità, no? Per amore della verità.
Perché Dio c'è. Dio c'è. Ma perché ti interessa? Ma perché c'è? Ma perché c'è?
Perché è giusto, sì, io posso farlo perché è giusto, ma perché non amo la verità, ma perché è giusto. Ma mi serve per amore della verità che l'ho fatto.
Hai visto questi giorni quel cane lì fuori, no? E allora, lì, digiunava, non dormiva, girava sempre lì attorno, eccetera, perché... Hai capito?
Davanti alla porta, lì gli davano i calci,
ecco. E lui prendeva il calcio tutto quanto e lui continuava sempre lì. Ecco, vedi, l'azione di Dio per te, certo. Tutta parola di Dio.
È interessantissimo.
Arrivederci. Prego.
Sabato 14 novembre 1987, presso casa di preghiera, capitolo 14 del Vangelo di San Giovanni, versetto 26, ciclo B.
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito di verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché Egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non vi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda non l'Iscariota, Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il Principe del mondo. Egli non ha nessun potere su di me. Ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui.
Siamo al versetto 26. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà in nome mio, vi insegnerà tutto. E vi farà ricordare tutto quanto io vi ho detto.
Dunque qui lo Spirito Santo discende dal Padre e viene nel nome di Cristo. Quindi è sulla linea dell'insegnamento di Cristo. Non viene a dire delle cose diverse, solo viene a confermarcele in un modo che noi non potremo più deviare.
Fa capire tutto quello che
anche
noi...
Anche Cristo ce le fa già capire, però noi le perdiamo ancora. Con lui invece non sarà più possibile perdere. Mi sembra che la differenza sostanziale sia quella. Insomma.
Sì, perché lo Spirito Santo te le fa capire. Ce le fa capire in modo diverso da come le faceva capire Cristo.
Sì, te le rende così cui... evidenti che tu non potrai più... Dirai, se questa è la verità, io sono stupido a fare diverso. Non lo so, e non potrai dire se questa è la verità, dirai questa è la verità.
Certo. Però illuminerà tutto quello che uno avrà custodito del figlio.
Ci sarà un recupero di tutto quello che uno ha sentito e che magari ha trascurato.
Del figlio. Mentre invece brucerà tutto quel che non è del figlio.
Sì, perché poi in realtà noi non è che dimentichiamo le cose.
No.
Le cose, una volta che sono entrate dentro di noi, ci sono. Ci vuole il motivo per tirare
per
evidenziare.
Sì.
Il passaggio dalla presenza fisica alla presenza spirituale.
Sì.
Cioè al...
Cioè ci fa capire che la presenza, perché lo Spirito Santo è lo spirito della presenza del Padre e del Figlio, e qui ci fa capire che questa presenza è una conseguenza della conoscenza del Padre e del Figlio. Poi qui ti trace il cammino, capisci? Ecco, Figlio ti parla del Padre, parla del Padre, ti conduce al Padre, poi certamente ti affida al Padre, perché la sorgente della luce viene dal Padre, non dal Figlio, Ecco, nel Padre tu ritrovi il Figlio, dal Padre al Figlio raggiunge la conoscenza dello Spirito Santo, che poi è lo Spirito della presenza, noi del Padre e del Figlio. Ma è una conseguenza, quindi la scoperta della presenza, mentre ho detto molte volte, nel nostro mondo sensibile, sulla nostra terra, però tu trovi prima la presenza e poi arriva la conoscenza. Capisci? Prima conosci la presenza fisica, poi conosci le persone, ma prima, capisci? Ecco, prima incontri la presenza. Nel campo dello spirito invece abbiamo un rovescio, c'è sempre un capovolgimento, un po' il capovolgimento che viene tra il cervello, capisci, e il nostro corpo, c'è sempre un capovolgimento, la parte destra che comanda a sinistra, la parte sinistra che comanda a destra, così, capisci, c'è un capovolgimento. Qui ad esempio sulla terra si dice beati i ricchi, e nel campo dello spirito hai beati i poveri, capisci? Ecco, abbiamo tutto il capovolgimento. C'è anche questo capovolgimento qui, nel campo dello spirito. Prima tu conosci e poi giungi a vedere la presenza. Non prima trovi la presenza e poi conosci. Prima conosci e poi arrivi la presenza. D'accordo?
Sì, questo sì. Poi volevo chiedere se è la stessa cosa che dice Gesù a Nicodemo, di rinascere da acqua e spirito. E questa è la constatazione dello Spirito Santo in noi, rinascere da acqua e spirito.
Sì, è una rinascita che avviene attraverso, dunque l'acqua è prima di tutto la parola di Dio, quindi se tu hai creduto alla parola di Dio, no? La parola di Dio che ti conduce, però è necessario, ovvero l'opera dello Spirito, e per l'opera dello Spirito che c'è poi questa rinascita, e dalla presenza, scoperta della presenza del Padre, del Figlio in te, capisci, che scopri anche te come un io nuovo, non è più l'io di prima, capisci? È un io che forma, è un io che forma una cosa sola con il Figlio, capisci, col pensiero di Dio, col pensiero del Padre.
Quindi si può rinascere solo una volta arrivati alla conoscenza,
certo,
del
Padre. Si capisce. Certo. Guido?
Molto.
Sì. Teresa?
Pensavo che Dio si annuncia nella creazione per suscitare in noi interesse.
Sì.
Poi parla e...
Parla a coloro che hanno questo interesse.
Sì. Se ascoltiamo la sua parola, lui ci trasmette il suo spirito e qua ci illumina la sua parola, ci fa... Prima la sentiamo,
prima sentiamo. Prima sentiamo, poi se ci dedichiamo a quello che sentiamo, significa dedicandoci, siamo condotti a vedere, a conoscere, a capire. Ci vuole sempre questa dedizione. La parola, l'annuncio arriva a noi senza di noi. La comprensione dell'annuncio non avviene in noi senza di noi. Per cui tra un tempo e l'altro c'è la dedizione della creatura. Se la creatura non si dedica, tutto resta incompiuto. C'è l'annuncio, è come se i pastori a Betlemme avessero ricevuto l'annuncio ma non fossero andati a vedere. L'annuncio l'avevano ricevuto, non avrebbero potuto mentire di aver ascoltato l'annuncio, mi spiego? Però non andando a vedere non hanno potuto confermare che era proprio vero. Invece andando a vedere hanno tolto la conferma. Ah, è proprio vero. Quindi quello che ha detto l'annuncio ha constatato la verità. Tra un tempo e l'altro si richiede lasciare il gregge, partire, andare a vedere quello che ti è stato annunciato. D'accordo? E fine.
Penso che lo Spirito venga chiamato consolatore perché facendo luce alla parola di Dio ci dà la pace, serenità, no?
Ma la luce è sorgente di gioia. Infatti noi quando non capiamo una cosa siamo tristi, quando capiamo invece ecco, allora questa è la pace che promette il Signore, vero? Capito? Questa è la pace. Perché nella luce tu trovi, capisci, questa sorgente di gioia, quindi il riposo, hai capito, ecco, hai visto. D'accordo? Giusto?
Sara, era la domanda che prima discepoli avevano fatto a Gesù, chiedono. Con la sua parola, con la presenza fisica, no? Appunto i ciechi recuperano la vista, con lo Spirito Santo diventa realtà spirituale, cioè la nostra cecità diventa luce,
sì. Anche la nostra notte diventa più luminosa del giorno, abbiamo il capovolgimento proprio, capito? Anche l'assenza di Dio diventa una presenza, questa è la meraviglia, con lo Spirito di Dio tutto quello che è assenza diventa presenza, tipo il compovolgimento. D'accordo? Maria Pia?
Sentiamo l'importanza di essere raccolti nel suo pensiero per passare questo vaso di interità nel suo mondo e dare queste sue tre testimonianze divine.
Certo, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Solo essendo raccolti noi vediamo e li distinguiamo molto bene.
Certo, si capisce, si capisce. Certo. Ah, niente, Maria Pia.
Non mi è chiaro quella frase che dice l'assenza di Dio è anche presente.
Nel campo dello spirito è così. Cioè nel campo dei sensi l'assenza è un'assenza, cioè se io non vedo una cosa non la vedo. Nel campo dello spirito invece se io non vedo una cosa è perché ho presente quella cosa. E siccome la vera realtà è spirito, mi spiego? Quindi l'assenza è una conferma di presenza, cioè tu non mi cercheresti se non mi avessi già trovato, dice il Signore. Chi cerca è perché è già trovato. Ora uno dice no, sì, io cerco perché non ho trovato. Nel campo dei sensi sì, io cerco perché non ho trovato. Però Dio mi dice se tu cerchi è perché hai già trovato. Ha ragione Lui, non ho ragione io, ha ragione Lui. Allora si tratta di arrivare a capire quello che dice la parola di Dio. Se tu mi cerchi è perché mi hai già trovato. Se noi capiamo questo, lo capiamo che l'assenza è una presenza. Bisogna fermarci lì a capire cosa vuol dire questa parola. Se tu mi cerchi è perché mi hai già trovato. Capisci lì? Arriva Pentecoste.
Giovanna. Com'è che prima conosco e poi trovo la presenza? La conoscenza e la presenza? Nello spirito,
no,
nel pensiero?
Non sono la stessa cosa. In cielo tre sono credendo testimonianza, Padre, Figlio e Spirito Santo. Qui sulla terra noi abbiamo la presenza dell'acqua, del sangue e dello spirito. Che vuol dire? Prima noi vediamo le presenze arrivano senza di noi. Tu con la macchina vai a sbattere contro un albero, mi spiego. La presenza non capisci ancora cosa sia, né la macchina né l'albero, però sbatti contro. Quindi le presenze le constatiamo, si fanno constatare, i muri si fanno constatare. Quindi, vero, le presenze nel nostro mondo, che è tutto quello che è riferito al nostro io, le presenze si fanno constatare. Poi arriva poi a capire, dopo, infatti tutto arriva, perché chissà cosa il Signore vuole dirmi, chissà cosa il Signore vuole dirmi. Prima la cosa arriva, poi dici cosa il Signore vuole dirmi. Capito? Nel campo dello spirito invece prima sai che cosa il Signore ti vuole dire, poi dopo vedi quel che è la presenza, il fatto. Perché nel campo dello spirito il Dio fa conoscere al figlio le cose prima di farle, per cui quando sono fatte sono già illuminate dallo spirito. Quindi qui nel campo nostro dell'io prima tu vedi i fatti e poi se arrivi, se il Signore ti conduce, arrivi a capire i significati, capito? Nel campo dello spirito invece prima vedi i significati, poi vedi.
Conoscendo non si vede ancora.
Non si vede la presenza. La presenza è una conseguenza del padre e del figlio. D'accordo? La presenza. Perché lo Spirito Santo è spirito della presenza del padre e del figlio. Infatti Gesù dice, io ve lo manderò dal padre, io ve lo manderò dal padre. Tanto è vero che si parla dello Spirito Santo non come generato. Se venisse soltanto uno si direbbe generato. Il figlio è generato dal padre. Lo Spirito Santo non è generato, lo Spirito Santo procede. Ora, sembra, mi spiego, dogmi, però hanno i dogmi che vengono annunciati perché noi abbiamo fatto il tesoro e da meditare a fondo, perché ci aiutano molto a capire. Ci aiutano a capire. Quindi, capito? Quindi lo Spirito Santo procede dal padre e dal figlio, quindi presuppone la conoscenza del padre e del figlio. Il figlio è generato dal padre, per cui soltanto conoscendo il padre noi conosciamo quello che genera il padre, e allora conosciamo anche il figlio. Poi dal padre e dal figlio la processione, mi spiego, eccetera, capito? Dello Spirito. D'accordo?
Diciamo l'importanza di raccogliere tutto quello che il Cristo ci dice mentre è ancora tra noi.
Di farne tesoro, dopo... bisogna farne tesoro, perché sono parole di Dio per la nostra vita essenziale. Cioè, le parole sono tratte di sentieri, capisci? Ora, tu devi fare molto tesoro del sentiero, perché se il sentiero tu ne trascuri una parte e non riesci più ad andare avanti. Perché l'altra parte magari la vedi lontano, ma di come faccio ad arrivare là? E mi manca un pezzo di sentiero qui in me. Ecco. Ora, tutte le parole del Signore mi tracciano un sentiero, però le devo custodire con molta cura. Devo fare un tesoro, come faceva la Madonna. Capisci? Quindi ascoltarle, meditarle, custodirle in attesa, ecco, in attesa, porremente in attesa di arrivare al frutto, cioè di arrivare alla luce, alla conoscenza.
Perché lo Spirito Santo ricorderà ciò che ha detto lui, quindi quello, certo, che di lui abbiamo.
Certo, e mi farà capire quello che io porterò del figlio in me, quello che per cui se non porto niente del figlio, lo Spirito Santo però non mi illumina proprio niente, né? Detta notte. Quello te lo illumina, quello che porta a Dio, quello te lo brucia. D'accordo? Perché ti annulla i valori, eh? Capito? Quindi quello che di Dio ti fa capire e quindi te lo valorizza e te lo rende prezioso, no? E quello che invece non è Dio, quello te lo annulla come valore. Quindi tutte le ragioni del mondo, gli argomenti del mondo, non solo le parole del mondo, quelle sono bruciate, eh? Sono valori che non tengono su. Attualmente per noi magari, ah, oh, questo è importante, quello è importante, come viene lo Spirito te lo annulla tutto, capito? Allora dico, ma allora cosa faccio? Ecco, non so più che cosa.
Volevo capire meglio che cosa vuol dire lo Spirito che il Padre manderà nel mio nome. Quando il Padre vedrà in noi il suo figlio.
Lo manda in quanto in noi c'è il pensiero di Dio. Se non c'è il pensiero di Dio, questo Spirito qui, non, cioè lo Spirito di Dio c'è già, mi spiego, però arriva come è verità che si impone e quindi ci annulla tutti gli altri valori, capito? Quindi la conoscenza, quindi quella capacità poi dopo di portare la presenza in noi, nello spirito, presuppone in noi il pensiero di Dio. Per cui ecco il mio nome, no?
Sì.
Nome, pensiero, il pensiero del Padre, il pensiero del Padre, in quanto in noi abbiamo il pensiero del Padre. D'accordo? Cristo.
Ma si dice che lo Spirito ci insegnerà ogni cosa, no?
Sì.
E quindi finché non si arriva alla presenza vuol dire che non si riesce neanche a capire.
Cioè, sì, ma c'è un capire secondo la fede. Ad esempio, tu non puoi ignorare che Dio è il creatore di tutte le cose. Non sono gli uomini che creano le cose. Capito? Quindi adesso non potendo ignorare, ecco, c'è una conoscenza, tutto riferito a Dio il creatore, e Dio il creatore, capito? E c'è poi c'è un'altra conoscenza, dico, questa è conoscenza per fede. Guarda, tutto quello che noi per fede, vero, accogliamo in Dio creatore, per Dio creatore, e diamo valore a questo, capito? Per cui, ad esempio, non so, il fatto di dire tutte le cose in quanto accadono sono volute da Dio, e già questo mi impegna a un certo comportamento. Io verso tutte le cose mi devo comportare sapendo che in tutto c'è la mano di Dio, che in tutto c'è lo spirito di Dio, che in tutto c'è un pensiero di Dio, e questo mi impegna, ad esempio, a rispettare tutte le cose, mi impegna a cercare il significato in tutte le cose, cercare il pensiero di Dio sapendo che viene da Dio, e già, viene già fuori, mi spiego, già nella fede del Dio creatore. Quindi è tutto un... Guarda, tutto questo che io faccio secondo il pensiero di Dio creatore, quando verrà lo Spirito Santo me lo illuminerà, me lo farà capire. Capito? Attualmente noi non vediamo come le cose, ad esempio, arrivano a noi. Venendo lo Spirito Santo ci fa capire come le cose arrivano a noi. Attualmente non vediamo la ragione delle cose, ad esempio. Noi vediamo le cose, ma poi stentiamo molto per capire la ragione delle cose, il pensiero, il significato delle cose, stentiamo molto. Facciamo molta fatica, mi spiego, lo Spirito Santo ci farà vedere il significato di tutte le cose. Per cui capiremo che tutte le cose che abbiamo incontrato erano tutte opere di Dio per noi, per condurre noi, mi spiego, alla conoscenza di Dio stesso. D'accordo? D'accordo? Però questo presuppone che in noi ci sia tutta quella sapienza che viene dalla fede, perché se invece, anziché io credere in Dio creatore, mi spiego, credo in me, mi spiego, o credo nelle creature, o credo negli uomini, a questo mi sarà illuminato, quello mi sarà annullato, capito? Perché non è valore. Valore è ciò che è rapportato a Dio.
Beh, io pensavo, vi insegnavi cosa, cioè, i discepoli che ascoltavano a Gesù, cioè, e quindi...
Vi insegnavo, cioè, vi farà capire. Vi farà ricordare, vi farà ricordare, mi spiego, e vi farà capire. Cioè vi richiamerà tutte le cose che avete ascoltato da me,
che
e vi farà capire, per cui voi capirete la verità di tutto quello che voi avete ascoltato. Adesso l'avete ascoltato perché era consono, diciamo così, al pensiero di Dio creatore, mi spiego, l'avete creduto, lo Spirito Santo vi farà capire, d'accordo? Per cui non avrà in se stesso, la persona è caratterizzata da questo, che ha in se stesso la ragione di ciò in cui crede, capito? Avere in noi stessi, altrimenti non si è persone, si è animali, no? La persona è persona in quanto ha in se stessa la giustificazione. Noi generalmente diamo giustificazioni fasulle. Io i buoi, io i campi, io la moglie, sono giustificazioni fasulle, capito? Eccetera. Vero? E con lo Spirito Santo invece avremo le giustificazioni, vero, fondate su Dio, capito? Sulla testimonianza di Dio. Non so se, d'accordo?
Allora bisogna presupporre l'ignoranza, no? Invece la funzione dello Spirito Santo in questo caso è duplice, quella sia di illuminare quello che portiamo in noi,
sì,
Dio, e se di farci capire
le cose che lui ci fa capire, ecco, ma ci fa capire quello che portiamo di Dio, ecco, quindi, però, quindi presuppone il tempo in cui noi abbiamo creduto alle cose di Dio prima ancora di capirle. Infatti Gesù, quando lava i piedi a San Pietro, dice: adesso tu non puoi capire, capirai dopo, però se non ti lasci lavare i piedi, quindi allora c'è una funzione, un tempo in cui noi siamo tenuti ad accettare tutte le cose perché c'è la mano di Dio. Se noi non accettiamo, vero, allora non arriveremo all'illuminazione, perché all'illuminazione si arriva in quanto, vero, si ha un patrimonio, mi spiego, di cose credute, di cose credute in Dio, quando ancora noi non vedevamo. Però che cosa mi dava la garanzia per credere a queste cose? Il pensiero di Dio creatore. Per cui Dio creatore si annuncia a tutti, non c'è nessuno che possa ignorarlo. Dico, noi possiamo, dico, ripeto mille volte, però non possiamo ignorarlo per il semplice fatto che non siamo noi che possiamo il filo d'erba. Qui tutte le creature, mi spiego, di qualunque colore abbiano la pelle, di qualunque scienza siano, capisci, a qualunque popolo appartengono, tutti sanno che il mondo che hanno davanti agli occhi non sono loro che lo fanno. Basta questo per mettere di fronte, è vero, a questo bivio. Se io vivo con il pensiero del mio io al centro, io sono in situazione di errore. Perché io non sono il centro, certamente, perché il filo d'erba non ha per centro meno, sono io che l'ho fatto. Certo, noi andiamo alla ricerca di un mondo mi spiego, fatto da noi, perché amando, pensando a noi, noi andiamo a cercare, sarà una famiglia, sarà un'industria, sarà, non so, una politica, eccetera, in cui noi siamo il centro. E allora viviamo di questo mondo qui, che è un mondo poi fasullo, che rappresenta il nostro io, mi spiego, ma basta che noi apriamo gli occhi, usciamo fuori da questo cerchio, e apriamo gli occhi, mi spiego, su quello che accade indipendentemente da noi, per capire che noi siamo in periferia, non siamo il centro. Capito? Allora, dico, avviene questo fatto, sapete che noi siamo il centro, dobbiamo riferire tutte le cose a Dio, che ancora non conosciamo, però certamente per il semplice fatto che non sono io il centro, devo cercare l'altro centro. Capito? Allora, tutto quello che io riferisco all'altro centro, quello mi sarà illuminato, perché già appartiene alla verità.
Quindi questo insegnamento presuppone già qualche cosa in noi.
Certo, ah no, no, ho detto prima, se in noi non c'è, se in noi non c'è la fede, quindi se in noi non c'è, mi spiego, questo rapporto con il Dio creatore, la verità avvenendo ci brucia, ci annulla, noi assistiamo soltanto all'annullamento di tutto quello in cui noi abbiamo creduto. Questo lo assistiamo, però naturalmente è una distruzione. Infatti il Signore parla di una distruzione, di un diluvio che avviene nella vita di ogni uomo, che ti porta via tutto. Ora, ognuno di noi sta facendo questa esperienza, perché praticamente ogni giorno noi moriamo un po', come si vede quando siamo nati, è tutta una perdita continua, fino ad arrivare a un certo momento che ti arriva il diluvio e che ti porta via di colpo tutte le cose. Capisci? Allora, se tu non hai lo Spirito di Dio e non hai creduto a niente a Dio, tu assisti soltanto all'annullamento di tutto. Prima camminavo, non so più camminare, prima correvo, prima pensavo, non sono più capace di pensare, la mia testa non funziona più. A un certo momento tu vedi che tutta è una distruzione tutta continua. Perché questo? Anche questo ha un suo significato. Ma se tu non hai Dio, non hai un riferimento a Dio, tu assisti soltanto proprio a questa distruzione. D'accordo? Ecco. Frank.
Volevo una verifica, cioè lo spirito di presenza presuppone la conoscenza del padre e del figlio. E, però questa conoscenza che precede lo spirito di presenza non è più una conoscenza per fede, voi ancora sempre conoscenza
no,
per fede,
non no, è più. No, non c'è più fede, c'è conoscenza. Sì, sì. La fede sparisce, la fede è distrutta, la speranza è distrutta, resta la carità. Domenico.
Quando Gesù ha cominciato a tracciare la strada che noi dovevamo percorrere per arrivare allo Spirito, se vi amate osservate nei comandamenti, io pregherò il Padre e darò un altro consolatore. Lui ha cominciato a trattarsi di questa strada che, per dirci che noi arriveremo lì quando arriveremo a un punto in cui vi insegnerà tutto, cioè quando noi riceveremo questa luce.
Yeah.
Fa bene attenzione però ad aspettare la luce dello Spirito, no?
Perché vedi,
magari avendo capito,
io faccio solamente a volte l'esempio dello Spirito. Faccio solamente a volte l'esempio della montagna, capisci? Tu vai in montagna e segui un certo sentiero, oppure una guida, capisci, eccetera. Ecco, e ti affidi al sentiero, magari il sentiero ti dice, ma l'avete là, chissà come va a girare lì, capisci? Non riesci a capire perché devi fare tanti giri, oppure perché la guida ti conduce, capisci? Però vai, ti fidi, capisci questo? Quando eri sulla vetta, dalla vetta guardando giù dici, ah, capisco perché si faceva quei giri, perché là in mezzo c'era quel buco, perché, capito? Da lato, così è lo stesso. C'è un primo tempo in cui, capisci, tu vai avanti per fede, non sei ancora arrivato sulla vetta, capito? Ecco, allora ti affidi, ecco, abbiamo la fede, e tu raccogli parole di Dio. Quando poi arrivi sulla vetta e guardi indietro, ecco lo Spirito Santo, allora ti fa capire tutto il perché, capisci? Il sentire quello, ecco, capito?
Quindi l'unica è il cuore della strada.
Ah, beh, certo, anzi perché questo, questo corre, sì, perché questo corre a brevi tempi, mi capisci? Perché più noi diciamo così, facciamo i compromessi, e più l'agonia diventa lunga, capisci? Ecco, quindi dipende un po' da questo, infatti il Signore dice i tempi saranno abbreviati in virtù dei santi. Santo è colui che si concentra molto, si dedica molto. Allora, quindi il tempo è una fisarmonica, capisci? La puoi suonare un po' come vuoi, hai capito? Vabbè.
Bocca. Vabbè.
Rito.
Però, quindi,
mi è piaciuto quello
che
ha detto, che se ne va con la speranza, se ne va,
e
poi arriva la fede. Certo.
Vabbè. Finucci.
Il consolatore, lo spirito di verità. Qui Gesù chiama lo spirito il consolatore, perché in questa presenza
perché ti conferma tutto quello che hai creduto, perché noi andiamo a avere due grandi soluzioni, mi spiego, o la delusione di tutto quello che abbiamo creduto, mi spiego, o la conferma di tutto quello che abbiamo creduto. Se io credo nelle cose del mondo e credo a quello che mi dicono gli uomini, io certamente vado verso una delusione, mi spiego, di tutto quello che ho creduto, perché dice credo forse questo, credo quello, quante volte si dire mi credia sì, mi credia là, invece ecco. Se uno crede in Dio invece va verso la conferma, quindi trovo lo Spirito Santo che ti conferma tutto, e allora quindi è il tuo consolatore, la gioia, capito?
Fonte di gioia.
Fonte di gioia, si capisce. Perché conferma, nella conferma tu hai la gioia. La gioia è una conseguenza, eh? E quell'errore grosso che noi facciamo quando mettiamo i sentimenti prima. Dei sentimenti, mi spiego, e mettiamo il carro del burro. E poi ecco, invece dobbiamo mettere, vero, prima la fede e la conoscenza, poi dopo vengo, hai capito questo? Perché come dico, la gioia è una conseguenza di.
Però questa gioia che ti viene dalla presenza, la possiamo chiamare
che viene dalla conferma di quello che portiamo in noi.
Sì, ma la possiamo chiamare sentimento.
Ma no, chiamalo come vuoi, se non interessa. Non lo so, non lo so cosa sia. Non interessa. Va bene.
Sì. Però. Se lo spirito di presenza presuppone la conoscenza,
sì.
La conoscenza è una cosa illuminata, una cosa che uno vede, conosce.
Sì.
Cosa illumina dopo lo spirito di presenza?
Illumina proprio questa conoscenza, perché lo Spirito Santo, la presenza, una cosa, perché una cosa è capire una capirla, una cosa è vedere la presenza di quella cosa.
Sperimentare la presenza.
Ecco, perché lo Spirito Santo diventa esperienza di presenza, per cui constati, ti fa constatare. Infatti lo Spirito Santo penetra anche i misteri di Dio, per tutte le possibilità, ti dà sempre la padronanza dell'anima lo Spirito Santo. Noi attualmente non siamo padroni della nostra anima, basta che noi ci, anima che è poi il pensiero, basta che noi ci mettiamo a pensare una cosa e ci accorgiamo quante difficoltà noi abbiamo a fermarci al pensiero, perché non possiamo, diamo l'anima. Lo Spirito Santo ti dà il possesso dell'anima, ti dà la possibilità di penetrare tutte le. Vabbè.
Sabato 31 gennaio 1981, presso casa diocesana.
Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui.
Grazie. Silvana, tu sei 26.
E qui il Signore fa una grande promessa, no? Cioè lo dice da come certezza, no? Come se fosse sicuro che loro arrivano, mentre per arrivarci, cioè, non è detto che sia così certo, no? Forse perché gli apostoli avevano già fatto tutto quel cammino.
Sì, l'opera di Dio è quella di portare tutti allo spirito di verità. Dio vuole che tutti si salvino e giungano a vedere la verità. E intanto ci fa capire che la salvezza dell'uomo sta nell'arrivare a vedere la verità. Fin tanto che l'uomo non arriva a vedere la verità, non è salvo, e in quanto non è salvo, quindi non è libero, ma resta schiavo di tutte le cose che accadono nel mondo, resta schiavo delle opinioni, resta schiavo delle parole degli uomini, capisci? Degli eventi. E è solo la conoscenza della verità che rende l'uomo libero. Gesù dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ecco, per questo dice che lo Spirito Santo è consolatore, riempie di gioia. Lo Spirito Santo è spirito di verità, è spirito d'amore ed è spirito di gioia. Ecco, perché la verità è amore, conoscere la verità è amare, è vero amore. E conoscere la verità è gioia. Infatti quando nell'anima si forma una luce, noi proviamo della gioia, e questa è la gioia che viene dalla conoscenza. Ora, dico, Dio vuole che tutti giungano, e quindi le parole del Signore sono per tutti gli uomini, sia che giungano sia che non giungano, perché questa è la volontà del Signore, comprende? Per cui lui parla, sì, qui parla per gli apostoli, vero, che allora erano attorno a lui, così. Però quello che dice a loro, lo dice per tutti coloro che seguiranno lui. Quindi è una promessa che fa per tutti. Non tutti giungeranno, comprende? Però la sua parola resta valida. Da parte di Dio non c'è il difetto. Se la creatura non arriva al compimento, il difetto è da parte della creatura, ma Dio le sue promesse le dà, capisce? Ecco, in modo perché se lui non promettesse, la creatura non desidererebbe. E la parola di Dio, è la promessa di Dio che fa desiderare noi qualche cosa. Noi ci mettiamo in movimento sempre come risposta all'iniziativa di Dio. Se Dio non prendesse l'iniziativa di donare a noi qualche cosa, noi non potremmo nemmeno desiderarlo quello qualche cosa lì. Ma se noi desideriamo, se noi desideriamo la verità, è perché Dio già ce l'ha promessa. Noi non la desideriamo mica. Ecco, Dio ci manda un campione di quello che lui ci vuol dare. E noi ricevendo questo campione cominciamo a desiderare la merce. Ma noi non potremmo desiderare la merce se non avessimo già visto un campione, capisce? Ora, il campione è la promessa, è quello che lui ci promette. Quindi l'iniziativa è sempre di Dio. Ecco, da parte della creatura adesso c'è la risposta e naturalmente per ottenere la merce, ecco, bisogna non soltanto desiderarla, ma bisogna pagarla, cioè bisogna accettare quelle condizioni. Quindi per arrivare allo spirito di verità, ecco, bisogna accettare le condizioni per poter arrivare a quello, comprende? Per poterlo ottenere. Però, come dico, da parte di Dio la promessa c'è. E lui la fa non soltanto a qualcuno, ma la fa per tutti, perché Dio vuole che tutti si salvino. Non ci sarà nessuna anima, nessuna creatura che possa dire, ecco, Dio non mi ha chiamato, Dio mi ha considerato in secondo ordine, Dio non mi ha prediletto, Dio non fa preferenze di persone, Dio non fa preferenze di anime. Capito? Quindi quello che ha dato qui ai suoi apostoli è una caparra per tutti, è un segno. Anche la Pentecoste che è venuta per gli apostoli è stato un segno per la Pentecoste personale di ogni anima. Quindi indipendente dal fatto che la creatura giunga o non giunga, la promessa c'è. Capite? Perché se non ci fosse non potremmo nemmeno desiderare. Margherita.
Lei ha detto che conoscere la verità è il vero amore, no?
Certo.
E tra le persone, cioè, come si esprime questo? In che modo si manifesta?
Dunque, tra le persone deve essere l'amore di Dio che conduce ad amare le persone, perché se non c'è l'amore di Dio, allora l'amore tra le persone diventa un amore possessivo. Cioè l'amore tra le creature è il desiderio di affermare il nostro io, di strumentalizzare l'altro al nostro io, di far servire l'altro al nostro io. Questo è amore possessivo. Non è il vero amore, non è l'amore di Dio. Per cui o c'è l'amore di Dio o c'è l'amore del nostro io. Allora, se non c'è l'amore di Dio, subentra l'amore del nostro io. Allora il nostro io tende ad affermarsi sugli altri, capisci? E quindi tende ad usare, ad asservire gli altri a proprio servizio. E quando naturalmente, allora, quello che noi chiamiamo amore è soltanto desiderio di affermare noi stessi, o di glorificare noi stessi, o di trovare qualcuno che glorifichi noi stessi. Per cui nel pensiero del nostro io noi amiamo coloro che ci esaltano, coloro, capisce, che soddisfano il nostro io, che soddisfano le nostre ambizioni, che rispondono ai nostri desideri. Ora, questo non è vero amore. Il vero amore è soltanto quello, perché amare vuol dire desiderare il bene dell'altro. Ora, noi non possiamo desiderare il vero bene dell'altro se non attraverso l'amore di Dio. Più noi conosciamo Dio, e più allora diventiamo capaci di volere il bene dell'altro senza pensare a noi stessi. Anzi, mettendo noi stessi a disposizione dell'altro. Allora, questo è il vero amore, è questo. Amare vuol dire il bene dell'altro, vuol dire pensare più all'altro che a noi. Chi veramente ama pensa più all'altro che a sé, perché vive nell'altro, nel pensiero dell'altro, e quindi vuole il bene dell'altro. Ma noi non possiamo volere il bene dell'altro se non conoscendo il vero bene, se non conoscendo Dio. Solo conoscendo Dio conosciamo il vero bene dell'altro. In caso diverso, noi diciamo bene quello che praticamente risponde alla nostra concezione di bene, ma noi tradiamo la creatura. Ad un certo momento, ovvero, o ossessioniamo l'altro con le nostre pretese e quindi creiamo una fuga, oppure facciamo il male dell'altro, perché soltanto avendo in noi, come ho detto l'altra volta, noi siamo capaci di amare nella misura in cui riceviamo amore. Noi da soli non siamo capaci di amare. Noi abbiamo bisogno, perché da soli non siamo su, noi abbiamo bisogno di ricevere amore. Quindi o l'amore lo riceviamo da Dio, o altrimenti lo dobbiamo elemosinare dagli altri. Ecco, se lo riceviamo da Dio, allora Dio è una sorgente d'amore infinito e rende noi capaci veramente di amare, di donare gli altri, perché avendo amore si diventa capaci di amare. Chi ha molto diventa capace di dare molto, capisci? Ma se invece noi non riceviamo amore da Dio, quindi non conosciamo l'amore di Dio, non godiamo dell'amore di Dio, noi diventiamo un centro di egoismo, perché abbiamo bisogno di assorbire amore. Cioè noi andiamo alla ricerca di qualcuno che pensi a noi, di qualcuno che ci esalti, che ci ammiri, che dica che noi siamo qualcuno, che noi valiamo qualche cosa. E tutto il nostro amore è questo andare alla ricerca continua di qualcuno che ci guardi. Noi abbiamo bisogno di essere guardati, perché chi ci guarda praticamente ci fa essere. Ora questa è la nostra povertà, perché noi sostanzialmente siamo guardati da Dio, ma se noi non ci vediamo guardati da Dio, abbiamo bisogno di essere guardati dalle creature. Ecco, allora di qui tutta la passione di conformarci al mondo, di piacere al mondo, di piacere agli altri, per essere guardati dagli altri, perché gli altri ci facciano essere. Infatti se passiamo per la strada, passiamo per via Roma, e un amico non ci guarda o ci volta la faccia dell'altro, noi ci sentiamo privati di qualche cosa, diminuiti di qualche cosa. Comprende? Ecco, ci ha tolto qualche cosa. Se uno invece ci guarda sorridente, eccetera, ci sentiamo carichi, ecco, ci ha dato della vita. Questo per insegnare a noi che noi riceviamo vita, ecco, da chi ci guarda. È l'altro che fa essere noi, comprende?
Diciamo, non c'è, desiderare di essere guardati dalle creature è egoismo, no? È
certo.
Ossessivo. Desiderare di essere guardati da Dio
è amore. È verità
perché
quella.
È
verità, perché vede, non è che l'essere guardati sia un errore, cioè che il nostro io sia sbagliato, non è che il nostro io, perché il nostro io è anche una creatura di Dio, no? Ecco. Soltanto che se noi ci facciamo centro di altro, non essendo noi centro, allora noi diciamo egoismo. Egoismo perché il nostro io non è la verità. Comprende? Il centro è Dio. Ora, se Dio è il centro, noi dobbiamo metterlo al centro di noi stessi e dobbiamo evitare di fare del nostro io il centro della nostra vita, ma anche di evitare di fare del nostro io il centro della vita degli altri.
Il centro di Dio. Se io desidero che Dio guardi me, io divento, diciamo, quel punto in cui convergono tutte le opere di Dio.
No, è Dio il punto in cui convergono tutte le opere di Dio.
Non
è
fa
Dio.
Tutto per l'uomo, per dimostrare il suo amore all'uomo.
Cioè certo,
l'uomo è il centro dell'universo,
il centro è Dio. Dio fa tutto per sé. Ora, perché lui è la verità, lui è colui che è. Ora, in quanto lui fa tutto per sé, non è un egoista.
Certo.
Non è egoista, perché lui, l'egoismo, noi diciamo che pensare a sé è egoismo, noi diciamo pensare a sé è egoismo, ma dobbiamo capire perché è male, perché è egoismo. Ecco, per noi l'egoismo è da scartare, è logico, io vedo una creatura che cerca, dico io sono qui, io sono là, e mi metto a ridere, eccetera, quanto, questo qui si fa il centro del mondo, e noi capiamo che è fuori fase, noi siamo un egoista, un orgoglioso, ma capiamo che è fuori della verità. Perché, ma domani sarà lì che ti torcerai col mal di pancia così, e ti credi di essere tutto, capisci? Ecco. Quindi noi capiamo che ogni creatura è una povera creatura, la vera dimensione dell'uomo è la povertà, comprende? Allora, quando l'uomo esce dalla sua dimensione, ecco, allora diventa egoista, cioè diventa un essere fuori della sua dimensione. Ma quando Dio dice io sono tutto, non è un egoista, dice la verità. Dice, Signore, è vero, e io sono felice tanto il giorno in cui io posso dire, Signore, tu sei tutto. La nostra felicità sta nel poter dire, per me tu sei tutto, perché allora io rentro nella verità, riconosco la verità. Allora, il Dio dice la verità, noi possiamo predicare la verità soltanto in quanto predichiamo Dio, ma se predichiamo noi stessi, se prendiamo noi stessi con verità, noi facciamo la falsità, facciamo un errore. Questo errore lo chiamiamo egoismo, orgoglio, cioè, ma è un essere che è uscito dalla sua dimensione, è una creatura che è impazzita, ma è impazzita perché ha dimenticato il rapporto con Dio. Ora, quando noi dimentichiamo Dio, impazziamo sempre, diventiamo degli ubriachi. E se noi potessimo veramente vedere la nostra anima nel mondo, noi ci accorgeremmo che la nostra anima è brancolante come un ubriaco nella notte. Allora, tutte le volte che dimentichiamo Dio, noi impazziamo. È una creatura impazzita. E allora non riusciamo più, a restare nella nostra dimensione. Allora abbiamo bisogno di parlare di noi e abbiamo bisogno di far parlare gli altri di noi. E noi facciamo tutto perché gli altri guardino noi, pensino a noi, esaltino noi, glorificano noi, capisci? Cioè dice, come potete voi credere che cercate la gloria, elemosinate la gloria di noi gli altri? E com'è perché noi andiamo a leva? Che cos'è che ci costringe ad elemosinare la gloria degli altri? È perché da soli non stiamo su. Da soli non stiamo su, perché noi siamo creature fatte in coppia. Noi da soli non stiamo su. Quindi o noi siamo in coppia con Dio o dobbiamo essere in coppia con le creature. E abbiamo sempre bisogno di avere qualcuno attorno a noi. Ecco, e allora, questo bisogno ci costringe ad elemosinare, ecco, a cambiarci, a recitare, eccetera, per poter attrarre su di noi l'attenzione dell'altro, lo sguardo dell'altro, eccetera, l'amore dell'altro. Ma è tutto, ecco, e questo è egoismo. E questo è amore possessivo. E dura fin tanto che naturalmente l'altro si lascia strumentalizzare, perché noi stessi, in quanto trascuriamo Dio, diventiamo noi stessi delle creature che si offrono la schiavitù dell'altro. Capisci? Perché è poi un bisogno reciproco. Fin tanto che a un certo momento l'altro resta soffocato e deve un modo o nell'altro scappare, c'è davanti, perché nessuno di noi può essere vita dell'altro, perché ogni creatura riceve vita da Dio, non riceve vita dalla creatura.
Invece desiderare di essere guardati da Dio, quello è verità.
Quello è un rapporto di verità, perché effettivamente Dio guarda noi. Dio, guardare vuol dire essere pensati, no? Dio pensa a noi, noi siamo pensati da Dio, noi siamo chiamati da Dio in continuazione per nome.
Ecco, però anche se tutte le opere che lui fa, le fa per me personalmente, per ogni singolo uomo, no? Non, l'uomo non è mai al centro dell'opera di Dio.
No, è tutto, Dio è al centro.
Affinché l'uomo Dio, poi riporti tutto.
Perché se l'uomo fosse al centro, allora l'uomo si fermerebbe come fine.
Invece no, deve riportare tutta l'opera.
L'uomo deve sempre, infatti il figlio, perché l'uomo poi è chiamato a diventare figlio di Dio. Ecco, allora la caratteristica dell'uomo noi dobbiamo vedere nel figlio di Dio. Ora la caratteristica del figlio di Dio, il verbo di Dio, è quello di riportare tutto al Padre, di attribuire tutto al Padre. Ecco, in lui si riconosce tutto figlio. Il giorno in cui noi possiamo riconoscerci in tutto figlio, figli di Dio, cioè che il Padre dei nostri pensieri è Dio, il Padre delle nostre parole è Dio, il Padre della nostra vita è Dio, ecco allora noi siamo figli di Dio. Comprende? Ma fin tanto che i nostri pensieri, le nostre parole, il nostro vivere è motivato da altro, noi abbiamo un altro padre, non abbiamo come padre Dio. Ecco, la caratteristica del figlio di Dio è questo, che in tutto è motivato dal padre, allora è diventato figlio del padre. Noi siamo chiamati a diventare figli del padre.
Poi noi scopriamo che siamo guardati dal padre solamente se riportiamo tutta la sua opera a lui.
Perché ci fermiamo a metà strada. Quando mi fermo a metà strada, io vedo
io.
Quindi o mi fermo io, mi fermo le creature, allora dico sono io che faccio, oppure sono gli altri che fanno, eccetera, allora è finito. Io non vedo più, e allora là dove io mi fermo resto motivato, cioè divento una creatura incompiuta nel suo destino. Però in questa incompiutezza c'è la sofferenza, c'è la tristezza. Noi portiamo in giro una tristezza che è data da una vita incompiuta, da un destino non portato, capisce, la sua meta. La nostra meta era Dio. Noi ci siamo fermati a metà strada e con la tristezza, perché non siamo arrivati là dove noi siamo destinati, eravamo destinati. Capisce? Quindi la tristezza della nostra vita, la tristezza profonda di tutta l'umanità, è proprio questo fatto qui, che nessuno arriva alla sua meta, al compimento del suo destino. Il nostro destino è Dio. Ecco per cui diventa consolatore lo spirito di verità, sorgente di gioia, perché è il compimento del destino. Conoscendo Dio, noi finalmente troviamo, ecco, il compimento del nostro destino. Ah, ero stato fatto per questo. Lo dice Sant'Agostino, no? Signore, tu ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto fin tanto che non si riposa in te, fin tanto che non trova in te. E quindi il grande riposo dell'uomo è il compimento, arrivare al compimento del suo destino. L'uomo ci ha fatto, Dio ci ha fatti per sé, quindi Dio è il fine. Ecco, tutte le cose vengono da Dio, tutte le cose tornano a Dio. Ecco, se noi, in noi, tutte le cose le fermiamo a metà strada, ecco, questo a metà strada per noi, ecco, diventa fallimento di vita.
Ci separa, ci sentiamo soli, ecco, non ci sentiamo più guardati.
Non ci può essere un modo umano altruistico, cioè una mamma che si dedica a suo figlio.
La mamma che l'ama, mamma suo figlio perché è di se stessa. Siamo sempre in culo.
Magari non amerebbe così un altro figlio?
Un bambino? No. Soltanto l'amore di Dio può portare. Altrimenti no, perché vedi, se tu togli Dio, resta l'io. Perché i poli sono questi, è Dio e io. Tutta tragedia, diciamo così, capite, del nostro essere umano è tutta oscillante tra questi due poli qui, Dio o io. Però come trascorri Dio, immediatamente c'è il nostro io, capisci, che si affaccia e si mette lì al centro. E allora tutto quello che noi diciamo amore, anche l'amore di madre, anche il migliore amore di madre, ma tutto, infatti ognuno di noi ama la sua famiglia, perché è sua, perché è il suo nome, perché, capite, ecco, ognuno ama i suoi figli, ma non sono uguali anche gli altri, non sono tutti... E se noi pensiamo che i figli ci sono dati da Dio, e noi dovremmo amare i figli come si amano tutte le creature, capisci? Ma proprio amandoli come si amano le creature, noi faremo il vero bene dei figli. Il più invece il guaio che di tutta la rovina anche nei figli sta in questo, che noi li amiamo proprio nel pensiero dell'io, allora creiamo la rovina nei figli, perché non li amiamo secondo l'amore di Dio. Per cui noi esageriamo da una parte e manchiamo dall'altra, appunto perché non siamo guidati dall'amore di Dio, ma dall'amore dell'io. E gli errori sono tutti lì, che vedono quel fatto lì. Mentre invece chi è guidato in quella dall'amore di Dio, allora conosce veramente qual è il vero bene da dare agli altri. E loro non si lasciano guidare, capisci, dal pensiero di se stesso, dal sentimento, questo è il mio figlio, no. Certe volte addirittura perché mio figlio l'ho tratto male, direi peggio degli altri, perché ha bisogno di questo, non so, comprendi? Ecco, ma deve essere l'amore di Dio che guida. Ora, soltanto se uno conosce Dio, quanto più uno conosce Dio, tanto più, allora, anzi, capisce qual è il vero bene, no, con Dio. E allora diventa capace di comportarsi veramente bene con le creature. Perché adesso non ci comportiamo sempre, capisci, dal punto di vista dell'io. Non sfuggiamo mica, O lì o Dio, sì, il dilemma è lì,
Andiamo lì. Liberanza
da Dio. Ah, sì, soltanto quello.
Nella lingua italiana.
Però, differenza letterale, va bene, è pochissima. Come spirito è un abisso, perché il nostro io, nessuno può dire che il nostro io sia Dio, capisci? No. E quando noi ci comportiamo avendo il nostro io al centro, facciamo degli errori immensi, perché siamo fuori fase. Mentre invece l'avere Dio al centro della nostra vita è proprio il principio del grande equilibrio, soprattutto interiore dentro di noi. E poi dopo diventa un principio di grande equilibrio anche nel comportamento verso le creature. Ma senza Dio noi siamo ubriachi, siamo impazziti, quindi perdiamo l'equilibrio. Quindi uno dei primi doni che derivano a noi dal rapporto con Dio è l'equilibrio interiore. Quindi questo ordine che si forma dentro di noi. Perché è vero, mettendo Dio al centro, noi dobbiamo in continuazione, diciamo, preoccuparci di stabilire tutte le cose secondo questo valore qui. Dio, vero, è il massimo valore. E quindi, quando tu metti dentro di te una cosa al di sopra di tutte le altre, immediatamente tutte le altre finiscono di andare a posto. Capite? Tutte le altre sono sconvolte, fuori posto, perché non hai un valore al di sopra di tutto. Allora tutto, capisci, non riesci mai a mettere... Ma come tu metti un valore di sopra di tutto, tutti gli altri automaticamente, direi quasi, vanno al loro posto. Quindi se noi ci mettiamo Dio al centro della vita, a poco volte ci accorgiamo che tutte le cose cominciano ad andare al loro posto, perché tutte le creature ubbidiscono a Dio. E i pensieri che sono in noi, praticamente sono creature, capisci, che entrano in noi. Ora, se in noi non c'è il pensiero di Dio al centro, al suo posto,
tutte le creature, capisce, sono ubriache, si agitano, si ribellano, sono contro di noi, capisce, eccetera, creano un guazzabuglio. Ma se in noi, capisce, c'è Dio al centro, tutte le creature arrivano ordinatissime, perché tutte le creature sono sottomesse a Dio, sono obbedienti a Dio. Quando vedono il sacro, te lo rispettano in tutto, capisci? Quindi il principio vero è questo, metti prima di tutto Dio nella tua vita, poi vedrai che automaticamente tutte le cose cominciano ad andare a posto. E un principio da tenere molto presente. Io mi ricordo che tanti anni fa, subito dopo la guerra, no? Sai, nel castello c'è la grande prostituzione, no? Nel castello, no? E una prima cosa che abbiamo fatto, arrivando lì, e abbiamo messo la statua della Madonna di Cussagno, no? Nello scalone. Tutti sono scandalizzati, capisci? Perché come hanno messo, capisci, la Madonna? È proprio il principio. Ecco, metti una cosa pura, vero? Magari la cosa pura è più forte di tutto il resto. A un certo momento ti purifica tutto. E così è lo stesso, vero? Noi abbiamo bisogno, ecco, direi, la nostra vita più delle volte è un lettamaio, capisci? È una casa di prostituzione, ecco, non aver paura, ecco, non aspettare a mettere Dio dentro di te, mettilo subito, anche se tutto è sporco, metti Dio, Dio poco per volta purificherà tutto, e Dio è il grande liberatore. Ma se noi invece, ah no, prima io voglio essere libero, voglio essere puro, voglio essere questo, voglio essere quell'altro, e poi dopo mi avvicinerò a Dio, stai fresco, non arriverai mai, mai. Vedi, la prostituta che si avvicina al Signore ha avuto il coraggio di avvicinarsi a Gesù, ma è stata immediatamente liberata da 7 demoni, capisci? Ecco, perché ha avuto il coraggio di avvicinarsi a Gesù. Cioè, ha detto, no, prima, quando mi avvicino a Gesù, voglio che lui mi ammiri, che io sia bella, che io sia limpida, che capisci che cara, quella lì non sarebbe mai liberata, è logico, no? Ora noi più delle volte facciamo questo errore qui, abbiamo paura, capisci, di avvicinarsi al Signore. Vedi, dobbiamo metterlo prima di tutto, perché è Lui che ci libera ormai, non siamo noi che ci liberiamo.
E anche il nostro io che è riuscito a fare quello che vogliamo,
non riusciamo a vedere
quanto è nostra
buona intenzione al fondo del cuore. C'è sempre. Anzi, noi proprio per capire, per scoprire, però, perché come dire, chi analizza veramente i nostri pensieri, i nostri sentimenti, vero, è soltanto proprio la parola di Dio. Quindi dobbiamo sempre avere questa attenzione a Dio, ecco, dobbiamo avere questo coraggio di confrontarci sempre con Dio. Allora, davanti a Dio noi scopriamo, ecco, il nostro io subdolo, capisci, i nostri sentimenti, dico, qui c'è l'io che gioca, capisci, una cosa. Ma se non guardiamo Dio, non ce ne accorgiamo mica, siamo giocati, dall'apparenza delle cose, ma infine fine è una cosa buona, ma questa è una cosa buona, e noi ci giustifichiamo così.
Lo Spirito Santo. È chiamato Paraclito anche qui. Per la parola Paraclito cosa vuol dire?
Consolatore.
Ah, vuol dire, è un'altra lingua.
Greco.
Ah, ecco, capito. È la prima volta che appare lo Spirito Santo. L'altra volta è chiamato Spirito di Verità.
Sì, ovviamente. Ma meglio.
Ci permette che appunto. Lo Spirito Santo che è spirito di conoscenza, quindi di visione, no?
Sì, tutto quello di luce,
che luce, dice, luce. Però appunto la condizione è che il Padre vi manderà nel mio nome, no? Certo. Se noi seguiamo Lui fino a quel punto.
Sì, là, però viene dal Padre, non viene da Lui.
Sì.
Viene dal Padre.
Viene perché nel mio nome?
Il Padre vi manderà nel
mio nome, certo, logico.
No? Quindi... cioè c'è la condizione di seguire Lui,
certo,
la sua persona,
perché attraverso
fino
Lui
al padre,
fino al Padre, però lo riceviamo dal Padre, perché Lui sta qui dicendo, ecco, se noi facciamo attenzione, Lui ci sta insegnando la via per arrivare a Pentecoste, attraverso le sue parole, e Lui ci educa proprio ad accogliere lo Spirito, perché ci insegna attraverso quali mezzi noi possiamo arrivare a ricevere lo Spirito di verità in noi, che è poi lo Spirito del Padre e del Figlio, comprende? Viene dal Padre, e quindi orienta il Padre, no?
Perché dice quali mezzi? Dicendo che lo manderà nel mio nome, ci illumina su quello?
Prima, tu ci dici che il Padre manderà, quindi quando uno dice, guarda che la tale cosa tu la riceverai dal tale, e mi orienta, no? Per cui se io voglio ricevere tale cosa, comincio a guardare... ecco, capisci? Al tale, perché quello mi verrà da, ecco, non mi viene da altro. E io posso credere che quel dono lo posso ricevere da tal, tal, tal altro. No, mi viene detto, guarda che quel dono là ti arriverà proprio da quel tale là. Allora io comincio a guardare quel tale là.
E quindi ora guardando quel giallo là, capisci? Ho già il mezzo per poterlo arrivare, per poterlo ottenere. Perché la condizione per poter ottenere da Dio è quella di guardare a Dio. Noi otteniamo la misura in cui, capisci, guardiamo a Dio, otteniamo i doni di Dio, nella misura in cui facciamo conto su Dio. Ecco, nella misura in cui guardiamo Dio, e più guardiamo a Dio, più riceviamo da Dio. Ora, quando noi siamo chiamati a diventare tutto pensiero di Dio, quindi tutto sguardo su Dio. Ecco, diventando tutto sguardo su Dio, riceviamo tutto da Dio. Più noi siamo distratti da Dio, e meno riceviamo di Dio. Dio opera, il Figlio opera tra noi per farci diventare tutto sguardo sul Padre. Perché diventando tutto sguardo al Padre, noi riceviamo tutto dal Padre. Nella misura in cui guardiamo, eh.
Io sono un uomo come dice, il Padre lo manderà nel mio nome, no?
Sì.
Pensavo, andare nel nome di qualcuno vuol dire portare il pensiero di quel qualcuno, no?
Certo.
Annunciare il pensiero di quel qualcuno.
Certo.
E mi sembrava di capire che vuole essere anche uno stimolo a passare dal... Cioè io mi accorgo anche come più facile cogliere le persone fisiche, no?
Certo.
Che non lo spirito delle cose.
Certo.
Cioè per gli apostoli qui e per noi anche, non certo. Sarebbe molto più facile avere la persona fisica di Cristo.
Ma non siamo nel nome di Cristo. Non siamo nel nome.
Allora lo Spirito Santo è la, cioè la presenza dello Spirito di Cristo.
Ah, si capisce. Lo Spirito Santo è lo Spirito del Padre e del Figlio, però non può venire lo Spirito Santo in noi se il Cristo fisico, la presenza fisica, non se va. Infatti, se io non me ne vado, non può venire in voi lo Spirito di verità. È necessario, è bene per voi che io me ne vada, affinché venga. Perché fin dal che io ho presente la presenza fisica, questa mi impedisce, perché mi fermo alla presenza fisica. Sono soddisfatto della presenza fisica. Comprende? E noi nei nostri rapporti, creature con creature, ci fermiamo sempre alla presenza fisica, siamo soddisfatti. Il tale è venuto a trovarmi. Io non vado a pensare se è venuto col suo spirito a trovarmi. A me basta che sia venuto con la sua presenza fisica. Che poi dopo il suo spirito sia contrario a me, o sia lontano da me, capisci? Ecco, a me interessa, capisci, relativamente, perché non riesco a coglierlo. Comprende? Ecco, mentre invece quello che veramente dovrebbe importare è lo spirito. E quello è veramente quello che veramente conta, capisci? Ma uno può venire per tanti motivi con la presenza fisica. Capisci? Noi invece più delle volte ci fermiamo, confondiamoci la presenza fisica con la presenza spirituale. I nostri errori stanno lì, eh. Guarda, per noi è molto facile fermarci alla presenza fisica, perché la presenza fisica la tocchiamo, la vediamo, Dio non lo vediamo, lo tocchiamo, logico, Dio ci trascende e quindi non possiamo vederlo e toccarlo. Come Dio vede e tocca noi, noi non possiamo vedere e toccare perché Dio non è sotto di noi. Ora, i corpi invece sono sotto di noi, li vediamo, li tocchiamo, quindi sono in relazione al nostro io. Dio non si sottomette alla sperimentazione del nostro io, sottomette il nostro io alla sperimentazione, capisce di sé. Questo sì, ecco. Ma tutta la nostra tristezza è questa, appunto, che noi non possiamo sperimentare Dio. Ma la condizione per poter sperimentare Dio è quella di sottomettere tutto di noi a Dio. Il giorno in cui noi sottomettiamo tutto, tutto di noi a Dio, noi sperimentiamo Dio. Dio si lascia sperimentare da noi, nel pensiero di sé, come Dio, cioè in quanto tutto di noi è sottomesso a Lui. Capite? Ma fin tanto che c'è qualcosa di noi che non è sottomesso a Lui, Dio sfugge a noi, comprende? Noi non possiamo sperimentarlo. E allora noi sperimentiamo, diciamo, i segni di Dio, quindi il corpo, i corpi, le materie, che sono segni di Dio, ma non sono Dio, sono segni. Ecco, allora noi sperimentiamo quello. E Dio ci dà le lezioni attraverso quello, per dirci, guarda che tu non sei ancora con la verità. Tu ti sei fermato a metà strada trovi i corpi. Capite? I corpi sono i segni di Dio. In relazione al nostro io, noi siamo fermi in metà strada, allora sali più in su, quindi vai oltre i corpi, capisci? E cerca la sorgente dello spirito, Dio spirito, e vuole adoratore in spirito e verità, vuole adoratore, quindi vuole che ci stabilisca questo rapporto qui, capisci, tra la nostra anima e lui spiritualmente parlando, capisci?
Allora se non si ha questo rapporto con Dio a livello di pensiero, anche i rapporti con le persone, c'è un rapporto tutto falsato.
Ah, sempre falsato. Sempre, appunto quello che dicevamo prima, è sempre falsato.
Superficiale.
È sempre falsato. perché siamo educati al nostro io, quindi siamo passati. Rapporti di sentimento, siamo educati al sentimento, sì sì, noi magari facciamo anche delle cose buone verso gli altri, quando capisce, ma in quanto ci lasciamo guidare da sentimenti, quello non so, io faccio un piacere all'uno e l'altro risponde, capisce, eccetera. Ma il tutto è sempre, noi cerchiamo la soddisfazione del nostro io, capisce, ma sempre su dei livelli falsati, comprende? Soltanto conoscendo Dio, ho detto che Dio è il principio di grande equilibrio in noi e nei rapporti anche con gli altri. Ecco, Dio è il grande principio. Per cui noi con Dio diventiamo veramente capaci di comportarci bene con gli altri, cioè di dare i veri doni agli altri. Mentre invece senza Dio noi da una parte ci esaltiamo e da un'altra parte ci deprimiamo. Cioè oscilliamo, capisci? E un po' cadiamo nel fuoco, un po' cadiamo nel gelo, nell'acqua. E passiamo attraverso gli altri passi. E così anche nei rapporti con gli altri. Capisci? Con certuni noi li esaltiamo, li gonfiamo. Con gli altri invece li abbastiamo, li umiliamo. E sbagliamo in un modo o nell'altro. Sbagliamo sia quando esaltiamo e sbagliamo sia quando umiliamo. Non ci comportiamo bene. Perché senza Dio, come detto, noi siamo delle creature impazzite. E ci comportiamo con dei pazzi.
Qui dice, no? Egli mi insegnerà ogni cosa e mi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Quasi come volesse dire che tutto quello che Cristo ha detto, cioè in tutto quello che Cristo ha detto c'è qualcosa che Cristo ha detto ma non è stato conosciuto.
Ma certo, certo. Ma nemmeno la Madonna ha capito tutto quello per dire di suo figlio.
Cioè appunto, allora lo Spirito Santo...
Ecco, è molto maggior ragione degli apostoli, capisci? Capisci? Perché infatti lo dice poi, lo dice proprio Matteo San Giovanni, dice queste cose ancora non le potevano capire perché non era stato dato loro spirito. Per cui, vede, in primo tempo dunque, noi siamo tutti per fede ad accettare sia quello che capiamo sia quello che non capiamo. Ecco, dobbiamo accettarlo perché arriva a noi, ecco allora se noi crediamo in Dio, in quanto crediamo in Dio, siamo aperti a tutto, sia che io capisca che io non capisca, ma c'è la mano di Dio. Questo avvenimento qui, certo, questa cosa che mi turba, questo avvenimento qui per me sarebbe una disgrazia, però c'è la mano di Dio e quindi lo lascio entrare, lo accetto. Signore, lo capirò poi, però credo che anche in questo c'è la tua mano. Perché in tutto, in quanto Dio è creatore di tutto, però tutto il principio fondamentale è questo. Se tu credi in Dio, devi accettare tutto da Dio. In attesa di capire la lezione di Dio. Ma devi lasciarlo entrare. La fede che accoglie tutto è la condizione per poter arrivare alla luce. Però bisogna accogliere e lasciarlo entrare. Non bisogna rifiutare. Tutti noi accettiamo solo quello che fa comodo a noi e rifiutiamo quello che non fa comodo. Capisci? Quello che dispiace. Ma le lezioni più efficaci Dio ce le dà proprio attraverso quello che non fa comodo a noi. Perché quelle che ci cambiano. E noi rifiutandole, rifiutiamo, capite, l'opera migliore che Dio fa per cambiare noi, per preparare la nostra anima, capite, dei doni migliori. Ecco per cui che nella fede noi dobbiamo accettare tutto, sia quello che, capisce, piace, sia quello che non piace, sia quello che ci simpatico, sia quello che è antipatico, ce la deve accettare, perché c'è la mano di Dio. Io non so mai la mano di Dio, Dio come fa arrivare. E spero che un giorno Dio mi farà vedere, mi farà capire. Allora, se uno accoglie, ecco, ha già la premessa della luce. Hai capito? Ecco. Così tutte le parole del Vangelo, anche se non le capiamo, ecco, però dobbiamo cogliere dentro di noi le parole del Cristo. Io non la capisco, eccetera, però la lascio entrare, la medito, la custodisco e prego che il Signore mi aiuti a capirla. Ecco, per cui certe cose comincio a capire un po' l'altro, però soltanto quando verrà lo Spirito di verità, quello... però mi far capire veramente l'anima delle parole del Cristo. Non soltanto, ma mi farà anche ricordare. Per cui, attualmente, senza lo Spirito di verità, ecco, io devo fare uno sforzo di memoria per ricordarmi una parola, un'altra parola. Per lo Spirito di verità non farò nessun sforzo di memoria. È Lui che mi farà ricordare. Mi farà ricordare e me le spiegherà. Mi illuminerà. Ecco. Per questo diventa motivo di gioia, capisci? Ecco, non è più fatica, ecco, motivo di gioia. Pienezza di vita.
Sarà una luce crescente.
Fino alla verità completa. In un altro punto dice, vi condurrà a vedere tutta la verità. Perché conoscere la verità è vivere. La vita vera è conoscere Dio. Questa è la vita eterna. immagine. No, vero?
Si fermi sulla parola verità.
Sì.
Cioè, a me sembra di capire che la verità sia, cioè, si è dovuto meno vivere per molti anni con la sua vita distaccata con la Signora, no? A un certo punto si accorge il Signore che lui ci dà un segno.
Certo.
Secondo me la verità è nel momento in cui noi percepiamo questo segno, immediatamente lo riportiamo lì. Cioè, io dico, Signore, mi hai dato un segno, no? Allora è che ci sei, in questo momento lì, ecco. Quando porto il mio pensiero,
scoprire che lui esiste,
è verità.
Certo.
Nel momento in cui io sono adorissimo con lui,
certo.
Nel momento in cui io dico, Signore, ecco,
tu ci sei,
tu mi hai chiamato, tu ci sei,
certo.
Il momento lì è la verità,
certo.
E qui dice, lo Spirito Santo che Padre mi darà, egli mi insegnerà ogni cosa,
certo.
Praticamente è quando noi stiamo con il Signore, con il pensiero, ecco. E a volte, come dice lei, non capiamo certe cose, no? Lo Spirito Santo, secondo me, ecco, agisce in quel momento in cui noi cominciamo a comprendere questa cosa, no? Cioè che ci mettiamo col pensiero, in quel momento siamo nella verità, ed ecco che lo Spirito Santo interviene.
Sì, lo Spirito Santo interviene prima ancora che noi lo conosciamo.
Ad esempio,
lo stesso desiderio di verità che portiamo in noi, che noi diciamo è la nostra anima, desiderio di verità, tutti gli uomini desiderano, infatti dico, quello che maggiormente offende l'uomo è la menzogna. Perché lo offende? Appunto perché l'uomo è fatto per la verità, vero? E quindi, allora, dico, lo stesso desiderio di verità che portiamo in noi è opera dello Spirito Santo, è opera dello Spirito di verità, che opera in noi a nostra insaputa, come Dio opera in noi prima ancora che noi ne siamo coscienti. Per cui il giorno in cui noi cosiamo, ma dici, eri tu, e io non me ne rendevo conto, eri tu che parlavi sempre con me, eri tu, capisci, eccetera, che mi convogliavi, che mi chiamavi, eccetera. Io non me ne rendevo conto, eri tu che mi amavi, tu mi hai amato prima che io ti conoscessi. Ecco, non è che Dio ci ami il giorno in cui noi cominciamo ad amarlo. E lì la meraviglia, che lui ci ha amati molto prima, quando noi eravamo indegni, quando noi lo bestemmiavamo, quando noi diciamo che lui non esisteva. E lui ci amava. Ecco, noi scopriamo uno che ci ha amati da sempre. Comprende? E lì la meraviglia. E allora, quindi vuol dire che lui è con noi anche quando noi non siamo con lui. Lui è sempre con noi. Anche quando noi, come dico, lo bestemmiamo, lui è con noi. Il giorno in cui noi lo scopriamo questa meraviglia, che lui è sempre stato con noi. Ma il giorno in cui lo scopriamo, allora, scopriamo non soltanto quello che ci guidava alla verità, ma scopriamo anche chi è. Ecco, poterlo individuare come, ecco, capito, con quel tu. E sì, adesso noi diciamo, tu ci sei. Ecco, lo diciamo tu ci sei. Però una cosa è dire tu ci sei, una volta una cosa è scoprire veramente questo tu dell'altro, in modo da poterlo, ecco, da poter vederlo, da vedere la sua presenza, una presenza amica, come adesso vediamo, non so, la presenza dei nostri corpi, e che lui si lascia vedere, si lascia conoscere da noi. Mi spiego? È una presenza con noi. È chiaro? Quindi lui opera di noi prima che noi lo conosciamo. A poco per volta attraverso la fede, un certo punto, è logico, se io sento una voce, ma allora qualcuno c'è che mi chiama, e ho sentito la sua voce, ecco. E quindi già questo mi fa pensare, e tu ci sei, non è ancora che io sia arrivato al giorno in cui, finalmente ho visto il tuo volto, prima io ti desideravo, ti sognavo, eccetera, parlavo, eccetera, adesso finalmente vedo colui che mi chiamava da tanto tempo, ecco, adesso ti vedo. E allora quello è il giorno in cui noi vediamo lo Spirito di verità.
Mi spiego? Nella verità, nel momento in cui, ecco, percepisco questo pensiero,
passare in me. Sì, sì. Dico, soprattutto percepisco, ecco, percepisco che il pensiero di Dio è Dio stesso con me.
Proprio la visione è a Pentecoste.
Certo, ma dico il percepire. Il percepire, ecco.
Essere nella verità.
Ecco. Certamente, il poter dire, ecco, il poter dire in coscienza tu ci sei, e questo è già appartenere alla verità, Questo è già appartenere alla verità, uno è già nella verità, Il poter dire confessare, il poter confessare, come è una tristezza, perché lei ci sono sempre gente che dice mi piacerebbe accardì, ma per snem. Ora il non poter è una sofferenza, una tristezza, capite? Perché una tristezza? Perché una sofferenza? Capite? Perché l'uomo è fatto per comprendere la verità, è fatto per poter dire Signore tu ci sei. È il giorno in cui lui può dire, ma il poter dire non è mica merito della creatura. Non è la creatura, perché la creatura, quante creature dicono io vorrei poter dire Dio c'è, non posso dirlo. E già, perché quello è, vedete che ti impedisce di dirlo. È la grazia di Dio. Il giorno in cui Dio ti chiamerà e ti farà vedere, dirai anche tu, ah, tu ci sei. Comprende? È Dio che si rende presente, che si rivela alla creatura. E la creatura che può dire tu ci sei, è una creatura che incomincia a respirare. Una creatura che incomincia a provare della gioia, ecco, che esce dalla grande tristezza, perché come dico, la grande tristezza è o convincersi che Dio non esiste, ma questo nessuno di noi può convincersi. La grande tristezza è sapere che forse c'è, ma non poterlo dire, ecco, non potersi convincere, non poter aderire, ecco, allora c'è la grande tristezza, capisci? E in questa tristezza uno resta in balia, capisce, di tutti i fatti, di tutti gli avvenimenti, perché non può resistere agli avvenimenti, perché non ha la certezza in sé.
Comunque la verità coincide con una persona del padre, è una persona.
Certo, è un essere personale. Però anche noi quando diciamo persona, dobbiamo rendere conto di cosa vuol dire persona. Capisci? Noi generalmente diciamo persona alla presenza fisica. Tante volte bisogna dire, quello lì era una bella persona, me parlo del fisico, quindi era una bella persona, quello là, quello funa là, eccetera. E la presenza via, io devo sempre, non so, faticare per dire, ma no, guarda, quello è il corpo, non è la persona, ma non è la stessa cosa, ma no, non è la stessa cosa, la persona è quella molto molto diversa da quella che è la presenza fisica, ecco, e noi più delle volte, quando parliamo di persona, noi intendiamo la presenza fisica, ora, ovviamente come presenza fisica, Dio ce lo sogniamo di vedere come presenza fisica, non ha una presenza fisica, Dio è spirito, ora bisogna quindi arrivare a scoprire, ecco, la persona come essere, come entità spirituale, non so se capite, non come presenza fisica.
Ma quello è dono di Dio.
Tutto viene da Dio, ma ci capisce? Tutto è dono di Dio.
Noi abbiamo solo per stare col padre, il pensiero.
Cioè, ah, solo il pensiero.
Solo quello, noi certo. Possiamo dire che una persona, abbiamo il pensiero, quindi in quel momento lì noi siamo nella verità.
Noi possiamo, sì, noi possiamo, però ci illudiamo di stare con Dio anche con le parole, col sentimento, sì. Ma a un certo momento ci accorgiamo che siamo solo giocati.
Diciamo che a volte anzi le parole danno noia dopo un po', no?
Sì,
le
sì,
cose
certo.
Che ti distraggono.
Certo, logico.
Sì, dici la parola, ma nello stesso momento in cui pronunci quella parola ti distrae dal pensiero, forse la forma più giusta.
Si capisce, capisce. Infatti San Paolo stesso dice chi pensa a Dio forma una cosa sola con Dio. Nel momento in cui tu pensi Dio, tu sei unito a Dio. Nel momento in cui tu pensi Dio, sì,
perché diciamo il meccanismo che ti permette di rimanere un segnale qualsiasi posto, cioè certo. Può essere col corpo in mezzo a 100.000 persone e col pensiero, cioè quello
certo.
È grande.
Certo.
Cioè, è l'unica cosa che ti permette di stare veramente sempre.
Certo.
Stare certo. Della giornata.
Per cui non c'è niente al mondo, non c'è nessun lavoro, non c'è nessun rumore, non c'è nessun luogo eccetera, che ci possa portare via a Dio, se noi stessi col pensiero non ci distraiamo da Lui. Come non so, quando uno veramente ama, si accorge che ovunque sia ha la possibilità di amare, ovunque sia. Non è dire, beh, io per amare devo vederlo, devo trovarmi col tale, no, se tu veramente ami, tu vicino, lontano, in un luogo o in un altro, il tuo cuore è sempre là, il tuo pensiero è sempre là. E allora noi per cogliere veramente l'autenticità di un amore andiamo sempre alla ricerca del pensiero, perché sappiamo che il pensiero è l'elemento valido. Se uno a parole mi dice ti voglio tanto bene, ma il suo pensiero altrove, io mi sento offeso. Perché ci sentiamo offesi? Appunto perché ci guardiamo, mi spiego, che l'elemento che vale è il pensiero, non è la parola. La parola ci può ingannare. E così anche tutto quel che è sentimento, quel che è esteriorità ci può ingannare. Quindi no, mentre invece l'elemento veramente stabile è il pensiero. E cogliere il pensiero, lì si rivela la persona. E Dio vuole adoratori in spirito e verità. Cioè, Dio ci osserva nel pensiero. Dio non guarda quello che noi diciamo con la bocca. Signore, io ti amo con tutto il cuore. Se tu mi ami, dove è il tuo pensiero? Capisci? Ecco, io ti osservo nel pensiero. Quello che gli ebrei diciamo il cuore dell'anima. Cioè il centro, il cuore della persona. Il centro della persona è il pensiero. La persona si rivela, dimmi quello che pensi, ti dirò chi sei. Dimmi quello che pensi. Là dove è il tuo pensiero, lì si rivela il tuo essere. E il figlio di Dio è colui che ha sempre il suo pensiero con il padre, con Dio. Ecco, allora si caratterizza. Quindi quello che forma noi è il pensiero. Se noi pensiamo cose, e d'altronde lo riveliamo anche attraverso gli stessi occhi, lo stesso volto, perché se noi pensiamo cose nobili, ecco, il nostro volto e tutta la nostra vita, mi spiego, ecco, si spiritualizza. Pensiamo cose volgari e tutto si materializza. Uno che vive solo per mangiare, a un certo momento direi, a tutte le sue figlie diventa espressione soltanto del mangiare. Ecco, uno che vive di cose spirituali, a un certo momento tutto diventa, ecco, cioè noi diventiamo ad immagine e somiglianza di ciò a cui pensiamo. Questo, direi, si coglie già immediatamente, l'occhio è quello che maggiormente rivela i nostri pensieri, no? Ora, l'occhio è già un principio di informazione di trasformazione, no? Ecco, se noi, vero, abbiamo un pensiero, già il nostro occhio ci accorgiamo che assume un certo aspetto, ma dietro il nostro occhio viene il nostro volto, viene la bocca, viene tutto l'organismo, ecco, tutto. Quindi più noi pensiamo, vero, il cielo, e più direi, poco per volta, tutto il nostro corpo diventa celeste. L'importante è fermarci molto, quindi stai attento a come pensi, perché pensando il male, e direi, tu non soltanto rovini te stesso, ma rovini anche tutto il mondo che ti è attorno a te. Ma se pensi bene, vero, tutto il mondo attorno a te, ecco, viene elevato. Quindi, ecco, non valgono mica le parole che uno dice o le azioni che uno fa. Vale molto quello a cui uno pensa, nel suo segreto. Per cui se tu nel tuo segreto fai magari sei un'eremita, lontano, nessuno ti vede, ma nel tuo segreto tu pensi Dio, tu ti raccogli in Dio, tu cerchi Dio, eccetera. Ma tutto il mondo ascende con te, tutto il mondo è spiritualizzato con te. Uno invece che spraita stamattina a sera, parlando anche magari di Dio, facendo tante opere, tante azioni, eccetera, quanto, ma il suo pensiero non fosse con Dio, ma quello rovina tutto. E noi siamo informati dal pensiero, quindi stai molto attento dove hai e dove tieni il tuo pensiero. Angelo?
Ma
se no è lo stesso, no. No, dove poi? Non c'è, io qui non vedo il poi. Fammi vedere il poi.
Il paracleto, poi lo spirito.
Ah, noi al posto di quel ma, il paracleto poi,
capito. Il paracleto poi, allora, non il paracleto poi lo Spirito Santo. Dove è la virgola? Dove è la virgola?
E al posto, qui è tradotto ma lo Spirito Santo. E lì come, sì? Con il ma?
No, no, qui è prima, ma è il consolatore lo Spirito Santo.
Ecco, il ma.
Sì.
In
latino è l'altro che Ah, c'è la virgola? Non c'è la virgola. Tiziana? No, qui non c'è.
Il padre manderà, ecco, lei ha detto che è una promessa, ma quasi lo dice come una certezza. Ecco, ecco, e la condizione è seguire Gesù, però forse queste cose...
Il nome mio,
prima.
Il nome mio.
Ah, ecco, col nome mio.
Il nome mio. Cioè, in quanto voi siete in me, se noi non siamo in lui, il nome mio, cosa vuol dire quell'essere in nome di? Il nome, abbiamo detto prima, il nome di un essere sostanzialmente è il suo pensiero.
Quindi il padre lo manda
nel pensiero del figlio.
Nel pensiero del figlio.
Chi è nel pensiero del figlio lo riceve, chi non è nel pensiero del figlio non lo può ricevere. Perché la condizione per ricevere i doni di Dio è quello di essere nel pensiero di Dio. Ero fuori dal pensiero di Dio e noi non possiamo ricevere. Per cui Dio, i doni maggiori, vero? Abbiamo i doni maggiori, questo è pure una meraviglia, tutti i doni che noi abbiamo, vero? La nostra terra, ma la nostra terra è un gioiello, capite? E noi lo stiamo sperimentando proprio adesso, quando più conosciamo la Luna, conosciamo Marte, l'altra, ci accorgiamo della meraviglia che è la nostra terra, perché non c'è nessun astro, non c'è nessun, capite, pianeta che abbia le meraviglie che ha la nostra terra. Quindi è un gioiello di doni di Dio. Fatto appositamente per l'uomo, è un giardino, capisci? Noi lo stiamo rovinando tutto, ma è una cosa meravigliosa, capisci? Se noi potessimo veramente approfondire, ma noi grideremmo di gioia, capisci, di quello che Dio ha fatto per noi. Eppure sono i doni minori questi, in realtà soltanto la nostra vita, capisci, fisica, eccetera, però i doni maggiori che Dio riserva per noi, non li può dare se noi non ci eleviamo col pensiero a Lui. I doni maggiori sono dati attraverso il suo pensiero, cioè attraverso il suo figlio. Il nome del suo figlio Ora, se noi, vero, non ci eleviamo col pensiero a Lui, i doni maggiori, vero, restano in Dio. Capisci? Ecco, noi non li possiamo ricevere.
Quindi se è necessario che noi siamo nel pensiero di Dio,
certo,
per poter ricevere questi doni, perché Lui ce li dà solo in questo pensiero.
Ma si capisce? Noi possiamo ricevere soltanto nel pensiero di Dio. Tanto è vero che la verità stessa di Dio noi la possiamo cogliere soltanto nel pensiero di Dio. Fino a che siamo nel pensiero dell'Io, noi non possiamo conoscere Dio, ad esempio, nel pensiero del nostro Io. Ecco per cui noi abbiamo il dubbio, noi ci troviamo nell'impossibilità di credere. Ma fino a che tu pensi a te, tu non puoi credere, non puoi. Fino a che tu vivi, vero, cercando, pensando a te, non so, amando te, glorificando te, eccetera, quanto, cercando la figura davanti agli altri, tu non puoi entrare nella fede, è impossibile. Perché tu vedi soltanto le cose dall'Io in giù, e la fede invece è vedere le cose dall'Io in su. E le cose dall'Io in su sfuggono all'uomo che pensa tanto a sé, che parte dal suo Io, capisci? Ecco, noi pensando a noi vediamo tutto il mondo dal nostro Io in giù. È logico, dall'Io in giù non si vede Dio. Ecco, vediamo i corpi, vediamo gli altri, eccetera, quanto, Dio non lo vediamo. Per vedere Dio dobbiamo partire dall'Io in su, dobbiamo trascendere, dobbiamo superare il nostro Io. E come superano se? Ecco, soltanto il pensiero di Dio. Per cui Dio si coglie soltanto nel pensiero di Dio, non nel pensiero del Dio. Ecco la necessità quindi, capisci, di superarci.
Ed è anche per questo che aveva risposto a Tiziana che lo Spirito Consolatore è lo Spirito di Cristo, proprio perché è dato nel suo nome.
No, il Consolatore perché ci fa conoscere la verità. La verità è gioia, la verità è bellezza, sì, la verità è amore, e quindi naturalmente riceve la verità, riceve della luce e è sorgente di gioia.
Sì, però è Spirito di Cristo.
È Spirito del Padre e del Figlio.
Ah, non solo.
È Spirito del Padre e del Figlio, perché procede dal Padre e dal Figlio. Però ci viene mandato dal Padre, in nome del Figlio, logico, perché se noi non siamo nel Figlio non possiamo ricevere. Però ci viene mandato dal Padre. Ora, in quanto ci dice ci viene mandato dal Padre, ci orienta al Padre, perché soltanto guardando il Padre possiamo ricevere lo Spirito. Che è lo stesso Spirito del Cristo, è logico, perché Cristo ha lo Spirito Santo, lo Spirito di verità.
Se ci fosse da Milano qui, fosse da Milano, direbbe finalmente siamo arrivati al punto in cui... Se,
come?
Finalmente siamo arrivati al punto in cui Cristo ci parla dello Spirito Santo. Si ricorda, sì, che chiedeva ci parli dello Spirito Santo, lei aveva detto, ah, arriveremo al punto.
Ma lui è Tabacca.
E poi sentirà qui.
Lui è Tabacca laggiù, vicino al lago Vittoria. Andiamo avanti. Sì.
È difficile pensare allo Spirito Santo. Il Padre, cioè l'intuizione come persona è dono di Dio, tanto del Padre come del Figlio. Ma sembra più facilmente, come dire, individuare come persona. Lo Spirito Santo, definendolo come spirito di presenza di entrambi, del Padre e del Figlio, forse bisognerà riceverlo per capirlo.
Ah, certo.
Perché è più difficile anche intuirlo prima.
Le cose di Dio si conoscono soltanto di presenza. Se ne parla, si annunciano, però,
c'è altra,
certo, però si conoscono solo di presenza. Soltanto la sua presenza.